passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui, 18:37 minuti, numeri per chiamarci in diretta 800 24 0024, numero verde SMS 349 238 6666, lazanzara@radio24.it. Andiamo subito a sentire come ci raccontano la giornata i telegiornali. Un po' di notizie TG2.
Decine di migliaia fra morti e dispersi ad Haiti, il paese più povero del continente americano, devastato da scosse terrificanti. Le testimonianze: è la fine del mondo. Urla dalle macerie, si scava a mani nude, rintracciati finora 60 dei 190 italiani presenti ad Haiti. Voci su una possibile vittima, scattano gli aiuti da tutto il mondo, appello del Papa. Berlusconi, impossibile per ora con la crisi ridurre le tasse, tempi lunghi per la riforma fiscale. E sulla giustizia, gli attacchi di certi PM, peggio dell'aggressione di Tartaglia. In Sardegna una bimba di 3 anni muore, strappata dalla furia delle acque di un fiume in piena alle braccia della madre. La donna è sotto shock.
E andiamo anche a sentire il studio aperto.
Haiti distrutta dal terremoto, i morti sarebbero 100.000, la capitale Port-au-Prince è stata completamente rasa al suolo, sbriciolati migliaia di edifici, compreso il Parlamento e il Palazzo dell'ONU. Ci sarebbe un italiano tra le vittime, le verifiche in corso al Ministero degli Esteri, rintracciati 60 connazionali su 190 presenti nell'isola, da Ciampino sono partiti i primi soccorsi. Dopo lunghe ore di blackout, le prime drammatiche testimonianze dal luogo del disastro. Qui si vedono cadaveri ovunque, colpito un terzo della popolazione, si continua a scavare a mani nude tra le macerie.
Eccoci qui, 800 24 0024. A un certo punto, ieri sera, intorno alle 20:20 e fino alla fine della trasmissione, ce lo siamo portato dietro molto volentieri, siamo stati assaliti da un dubbio: è meglio subire un morso al polpaccio, un morso alla caviglia oppure un morso all'orecchio? Lo spunto ce l'ha dato un simpaticissimo senatore della Lega Nord che si chiama Torre di cognome, il quale cosa ci ha riferito? Era arrabbiatissimo per il fatto che un nigeriano arrestato a Parma l'altro giorno, a Modena anzi, aveva morsicato, dato un morso a un poliziotto all'orecchio. Io gli ho ricordato, anche il suo ministro, il ministro degli interni Maroni, in realtà una volta diede un morso al polpaccio di un poliziotto durante una famosissima irruzione nella sede della Lega a via Bellerio, e lui giù a disquisire: no, è diverso, è meglio essere morsicati alla caviglia, al polpaccio, piuttosto che all'orecchio. Sentite.
Morsicare l'orecchio vuol dire volerglielo staccare, o no? Se lei dovesse scegliere, si farsi morsicare un orecchio o una caviglia, cosa decide? Me lo dica lei. Ci sono delle logiche. Se tu vuoi fare una pari offesa a uno, gli dai un pugno, tanto oltraggio per oltraggio, dagli un pugno, no? C'è proprio... Io sono dire che non doveva fare niente, però se devi fare una cosa, cioè, c'è molta diversità tra un atto di questo tipo a fare un oltraggio con una gomitata, quelle cose lì. Allora voglio dire, se sei beccato del cannibale Tyson, credo che se lo possa prendere anche il nigeriano che doveva andare fuori, no? Non gliene fregava mica di mangiargli gli orecchi, gli interessava togliergli.
Questo è un senatore della Lega Nord che si chiama Giovanni Torri, il quale ha dato grande spettacolo ieri sera. Sentite. Se dovesse scegliere tra un morso al polpaccio e un morso all'orecchio, cosa preferisci?
Ah, sicuramente al polpaccio anch'io.
Anche lei,
come
al polpaccio,
lei.
Come me. Beh, comunque il morso al polpaccio di Maroni, al poliziotto, il morso nigeriano all'orecchio, sempre del poliziotto, pari non sono.
Vedo che non vuole...
No, ho capito.
La sottigliezza.
Sì.
Se lei deve scegliere, preferisce che gli spari in una gamba o nella testa?
Ho capito.
Gamba uno lo ferisco, se gli sparo la testa l'ammazzo,
Beh, insomma, il livello della discussione, come avete sentito, era questo. D'altra parte, quell'episodio famoso di via Bellerio è uno di quelli sempre ricordati al ministro Maroni, finì alla fine in Cassazione con un'ammenda, non con una condanna. Grillo, Beppe Grillo, nei suoi spettacoli.
Il ministro Maroni è stato condannato a 6 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale, perché in una manifestazione, quando era nella Lega, nella sua struttura, la polizia è entrata, lui ci è andato contro, l'hanno buttato per terra, lui, e lui per fare l'oltraggio cosa ha fatto? Da per terra ha preso la caviglia di un poliziotto e l'ha morsicata. Noi abbiamo il ministro degli interni che morsica le caviglie ai poliziotti. Cioè, pensa che paese straordinario. Come lo vedono i poliziotti, si mettono degli anfibi fino a qua, c'è mica lui.
Oggi conferenza stampa del leader del Partito dell'Amore, il PDL, Silvio Berlusconi, il quale si è espresso in questi termini amorevoli. Dice sostanzialmente: alcuni pubblici ministeri sono come Tartaglia, peggio degli aggressori di Piazza del Duomo. Questa è stata l'interpretazione della seguente frase del Presidente del Consiglio.
Scendendo in campo, non proveniendo dalla politica, per questo siamo ancora considerati dagli altri politici degli usurpatori, e per questo ci portano degli attacchi che sono, pensate, per quel che mi riguarda, attacchi sul piano politico, e sapete che cosa me ne dicono. Sul piano giudiziario non parliamone, aggressioni parificabili a quelle di Piazza del Duomo, se non peggiori. Sul piano dell'attacco alla persona, come la character assassination che sta già messa in campo, sul piano patrimoniale, gli resta di attaccarmi sul piano fisico come hanno cominciato a fare, ma non prevalgono.
Ma c'è da notare un'altra cosa, l'ha già fatto Sebastiano Barisone nel programma precedente al nostro, e cosa c'è da notare? Che potrebbe essere la giornata delle retromarce. La famosa riduzione delle tasse, sempre evocata, sempre promessa, potremmo dire, e in realtà poi mai attuata. Due giorni fa Berlusconi, sentite.
Adesso pensiamo a fare le cose di cui c'è bisogno, come le riforme a cui ho lavorato e cui stiamo lavorando. Ho lavorato molto alla riforma fiscale, abbiamo delle idee molto buone e credo che ci sia indispensabile ammodernare il paese, e quindi su questo credo che varrà la pena di impegnarsi tutti. Spero che anche su questo, sì assolutamente, ho lavorato con lui, e speriamo che anche l'opposizione su questo possa con noi convenire che si tratta di una cosa indispensabile.
Qualche segnale c'è, ho visto?
Speriamo di sì, insomma.
E la retromarcia oggi in conferenza stampa, sentite Berlusconi: non si può fare, non ci sarà riduzione delle tasse.
Devo dire che non sono vere neppure tutte quelle illazioni che si sono fatte circa la volontà di andare a una riduzione delle imposte. L'attuale situazione di crisi non comporta nessuna possibilità di riduzione delle nostre imposte. Abbiamo avuto anche una riduzione delle entrate dell'erario negli ultimi mesi.
Ancora Berlusconi, sentite: niente riduzione delle tasse.
In questa situazione è assolutamente fuori di discussione che si possa pensare a una riduzione del taglio delle imposte.
Eccoci qui, 18:47, una delle migliori che ho sentito negli ultimi giorni, ieri sera Dario Vergassola durante la trasmissione della Dandini, sentite, spettacolare.
A Rosarno si sono visti negri contro terroni e terroni contro negri. Sa che non aveva sperato tanto nemmeno Calderoli la notte di San Lorenzo?
Bellissima, terroni contro negri, nemmeno Calderoli aveva sperato in questo trionfo per la Lega. Riccardo da Firenze, buonasera.
Sì, buonasera dottore, la ringrazio per avermi permesso di parlare stasera. Sono un medico e ovviamente molto peggio la gamba. Io sto intervenendo in merito alla frase del senatore, se non mi ricordo male.
Sì, del senatore Torri, sì.
Ok, ovviamente a un morso, a un polpaccio o comunque a una zona della caviglia creerebbe una lesione, anche semplicemente superficiale, una lesione al tendine d'Achille, il famoso tendine d'Achille. Lo
dipende che tipo di morso è, naturalmente, no, Riccardo?
Beh, ovviamente quando si morde con il gruppo degli incisivi anteriori si scaricano circa 120-130 kg su centimetro quadrato, sono in grado di lacerare ampiamente un tendine come quello di Achille.
Bisogna anche essere famelici da questo punto di vista.
Assolutamente, no?
Cioè,
sì, assolutamente.
Quasi avere dei denti particolari alla Dracula.
Guardi che gli incisivi centrali e i canini, questo.
Cioè lei dice che è peggio la gamba? È peggio la gamba?
Assolutamente è peggio la gamba, anche perché è più ricca ovviamente di strutture.
Ma uno può staccare un orecchio, ma lei, quel nigeriano, ha staccato l'orecchio al poliziotto? O no? No, non l'ha staccato, credo.
Io credo che abbia portato via una porzione di cartilagine che poi può essere riattaccata. A livello strutturale il danno estetico è chiaramente peggiore quello dell'orecchio. Però insomma il paziente è in grado di camminare, di uscire, di muoversi e fa un intervento relativamente semplice, mentre invece per la gamba, ahimè, se uno agguanta bene può creare dei problemi piuttosto importanti.
Va bene Riccardo, la ringrazio. Intanto degli ascoltatori ci segnalano, ma noi lo sappiamo perché controlliamo le notizie ogni tanto, che il promesso taglio degli enti locali per quello che riguarda i numeri dei consiglieri comunali eccetera eccetera, una delle promesse del governo, in particolare del ministro della semplificazione o della complicazione, non lo so, Calderoli, in realtà è sfumato per quello che riguarda quest'anno e si farà forse l'anno prossimo. Questa è la situazione. Antonio da Milano, buonasera.
Buonasera, allora se proprio devo scegliere tra l'orecchio e il polpaccio, scegliere il polpaccio, però mi augurerei nel caso.
Ma lei che tipo di scelta fa? Di uno che se deve subire un morso, lei dice?
Sì, supponiamo che io dovessi arrestare qualcuno, insomma, dovessi subire un morso, se proprio devo scegliere tra l'orecchio e il polpaccio, scegliere il polpaccio, però mi augurerei che magari mi morsicassero sulla coscia, nella parte davanti. Così.
Beh, insomma, Maroni è meno colpevole del nigeriano, questo.
No, assolutamente. Sono colpevoli tutti e due, però volevo fare una battuta, nel senso che, cioè, secondo me, appunto, la prendo in simpatia dicendo che se proprio devo pensare di ricevere un morso, sarebbe più così auspicabile per me prenderlo sulla coscia. Non voglio dare nessun tipo di.
Ma è troppo comodo sulla coscia, c'è tanta ciccia, tanta carne. Può attutire, Antonio.
Esatto,
lei è un furbacchione.
Esatto. Giustamente, insomma. Va bene.
Grazie Antonio. Tra l'altro, quel famoso episodio di Via Bellerio, diciamo la verità, le cronache riportano che Maroni tentò di azzannare il polpaccio alla caviglia del poliziotto, poi non so se ci riuscì per davvero. Ci fu una prima condanna, una seconda condanna diminuita e poi solamente una multa finale della Cassazione, che scrivono poi alcuni cronisti a riguardo. Luciano da Napoli, buonasera.
Buonasera.
Dica Luciano.
Finalmente
dica.
Riesco a parlare con lei. Allora, io volevo focalizzare il taglio degli enti locali, che ancora una volta viene rinviato con tutto quello che costa, e mentre il nostro governo si bisticcia ancora su concedere 50-60 euro di aumento ai pensionati.
Luciano, sono d'accordo con lei, io la sforbiciata dal punto di vista dei consiglieri circoscrizionali o locali,
questo,
e le province le farei molto più accentuata.
Vorrei dire un'altra cosa, dottor Cruciani.
Mi dica.
Oggi il nostro caro ministro Alfano ha parlato delle carceri, sovraffollamento di carceri.
Sì.
Leggevo proprio sul giornale di oggi che ci sono circa 40 penitenziari in Italia costruiti da 15-20 anni e mai utilizzati. Se vuole le leggo i posti dove sono.
Me li legga Luciano.
Allora, alcune carceri completamente ultimate non hanno mai aperto, come l'enorme e nuovissimo penitenziario di Gela,
sì,
come il carcere di Marcone, Benevento, che dopo essere stato costruito e abbandonato è stato poi ristrutturato e arredato e ancora una volta lasciato a se stesso.
Poi?
Nemmeno un giorno di funzionamento. Il carcere di Busichi in Sardegna, costato 5 miliardi di lire per l'istituto di Castelnuovo del Dauni a Foggia, che è arredato inutilmente da 15 anni. In Puglia sono diverse le strutture, pronte e mai inaugurate, come il carcere di Bovino a Foggia, di Minervino a Bari, di Orfara, ancora a Foggia, di Monopoli, che per ora è abitato da sfrattati che hanno occupato le celle abbandonate da 30 anni, ancora un altro carcere a Cropani, Catanzaro, a San Valentino di Pescara, costruito da 15 anni e mai alloggiato. Questo è tutto lo sperpero del nostro governo e della politica italiana.
Luciano, lei è meraviglioso, fantastico, un cronista eccezionale, la ingaggerei quasi ogni giorno per raccontarci i disastri dell'Italia.
Non si dovrebbe andare proprio più a votare.
No, questo no, Luciano. No, questo no. Questo no, Luciano, che c'entra?
È
adesso?
Uno schifo completo.
Senta, ma dove l'ha presa queste notizie? Da che giornale queste notizie? Questo
il
elenco?
Mattino di Napoli. Mattino di Napoli.
Il Mattino di Napoli pubblica questo elenco di tutti i carceri che già si conosceva, però insomma, è divertente, soprattutto raccontato alla sua maniera, Luciano. Ogni tanto ci chiami e ci faccio un elenco di nefandezze e di sperperi italiani. Grazie,
sono
grazie.
Tutti gli sperperi italiani.
Grazie. Davide, provincia di Lucca, se non sbaglio. Davide, buonasera.
Buonasera. Dica. Sì, volevo commentare le affermazioni di Berlusconi riguardo alle tasse. Effettivamente sì. Ci vuole abbastanza coraggio a dirlo in questo momento e anche abbastanza trasparenza per riconoscere che il paese non versa in buone condizioni, quindi sono inattuabili riduzioni delle tasse, quindi anche di fronte a commenti che possono poi nascere da questo retromarcia, da questa retromarcia.
Secondo lei, no, mi spieghi bene, secondo lei Berlusconi ha avuto coraggio ad essere sincero,
no,
anche prima delle elezioni, poco prima delle elezioni, a dire comunque in questo momento non si può parlare di tagli fiscali? Sì, può essere. Il problema è che qualche giorno prima aveva lasciato capire, erano uscite fuori delle indiscrezioni, anche delle sue frasi, in cui si immaginava una possibile riduzione fiscale per quello che riguarda quest'anno. Il problema è sempre il solito, gli annunci,
esatto.
Calibrarli bene, non farli magari, no?
Sì, è vero, però forse in questo periodo magari c'è bisogno anche di un po' di... Forse è una delle poche persone che sento parlare che alla fine dice le cose come stanno, che prendono la situazione com'è, ecco, che non è che, diciamo, molto molto spesso si è sentito dire che racconti delle frottole, però alla fine di fronte poi al fatto compiuto ha l'onestà e la trasparenza di ammettere le cose come stanno, e soprattutto,
cioè, secondo lei non era facile oggi dire non riusciamo a fare la riforma fiscale, non possiamo ridurre le tasse?
Sarebbe stato più semplice forse per lui, probabilmente.
Io vado al sodo, però, Davide,
arrampicarsi.
Ho capito, certo. Io penso invece che ci voglia una drastica riduzione fiscale. Questa è linea filosofica, sempre linea filosofica,
certo,
non so se ce la possiamo permettere.
Di tantissime cose ci sarebbe bisogno.
Però insomma, questa benedetta drastica riduzione fiscale non arriva mai in questo benedetto paese. La ringrazio. Davide, Roberto da Milano, buonasera.
Buonasera.
Dica.
No, vi collego per dire che la riduzione fiscale in realtà è già in vigore per i parlamentari e i senatori, però, perché leggendo un articolo di Franco Becchis, credo 2 giorni fa, riportava quali sono i trattamenti fiscali di loro signori che ci governano,
sì,
che pagano una media del 17% sulla metà di quello che gli viene, diciamo, versato sotto varie voci, formule, rimborsi e quant'altro. Per cui nessuno che si alzi a dire, a parte riuscire a fare una riforma fiscale in Italia, ma almeno noi, dico parlamentari,
sì, però,
senatori,
Roberto, questo
come gli altri.
Per carità, questo va benissimo, è un tema della casta sicuramente, però sì. andiamo alle cose che interessano un po' tutti, non solamente 900 persone. Insomma, sembra che questa famosa riforma fiscale, le due aliquote, si è persa un po' nei meandri dei palazzi, tra marce indietro, annunci, adesso oggi esplicitamente Berlusconi che dice no, non possiamo ridurre le tasse, che detto da Berlusconi fa anche una certa impressione, perché dovremmo confrontare gli annunci non solo di queste delle passate elezioni, ma anche gli annunci precedenti, erano tutti basati sulla riduzione delle tasse. C'è un Berlusconi che dice non possiamo ridurre le tasse, insomma, è un Berlusconi nuovo anche da questo punto di vista.
Ha tolto l'annunciatrice, adesso le fa lui gli annunci, insomma, praticamente. Ecco, però io mi ricollego al discorso delle 900 persone,
sì,
e anche a quello che...
Vabbè, insomma, a lei dà fastidio quello che è venuto fuori nei giorni scorsi, il fatto che le tasse dei parlamentari siano, diciamo, per quello che riguarda lo stipendio dei parlamentari, meno.
Cioè, il fatto che si dica questo non è una critica nei suoi confronti, ma da qualche parte, anche se una parte piccola, soprattutto da parte che chi ci governa, bisognerebbe anche partire. Cioè, d'accordo che sono 900 persone, però sono 900 persone che sono trattate in una maniera così.
Lei dice privilegiata rispetto agli altri. Come riassume la giornata il telegiornale della terza rete della RAI? Sentiamo.
Oltre 100.000 morti e dispersi da Haiti, devastata dal sisma, la capitale rasa al suolo, forse un italiano tra le vittime. Urla disperate dalle macerie e gli attimi d'inferno, nei racconti dei sopravvissuti, soccorsi nel caos, si muove la macchina degli aiuti. La catastrofe si è abbattuta su un paese già in ginocchio, tra i più poveri, stremato da guerre civili, AIDS e in emergenza umanitaria. Berlusconi ora frena sulla riforma fiscale, non ci sono soldi. Franceschini al TG3 per uscire dalla crisi, meno tasse e redditi più bassi. Il governo rinuncia al decreto blocca processi, basta la sentenza della Consulta, duro confronto al Senato sul processo breve. Rinvenuto dopo ore il corpo senza vita di una bimba di 3 anni, travolto dal fiume, esondato per il maltempo nel Sulcis. Lo stabilimento Fiat, i Termini Imerese, fermo per sciopero, lavoratori in piazza a Palermo contro la chiusura della fabbrica. Regno Unito verso il divieto della tintarella artificiale per chi ha meno di 18 anni contro il pericolo di tumore della pelle.
Allora, le tre cose più banali, se volete più inutili, che ho letto oggi. La numero uno, secondo me, è questa. Un assessore alle politiche sociali del Comune di Palermo, del PDL, un tale Raul Russo, che dice, invita anzi i siciliani a non acquistare, sapete che c'è la vicenda di Termini Imerese, invita i siciliani a non acquistare automobili, camion, trattori, locomotive, mezzi industriali di produzione del gruppo Fiat. Avete capito bene? Un assessore che dice, per la questione di Termini Imerese, siciliani, non comprate le macchine Fiat. Seconda stupidaggine del giorno, frase più banale, mettetela come volete, sul fisco, questo è il segretario di Rifondazione Comunista, Ferrero, sul fisco Tremonti, fermo come un paracarro, affama le famiglie. Ferrero, Tremonti, affama le famiglie. La terza, quella che ho scelto, è di un esponente del Partito Democratico, un esponente cattolico, la senatrice Maria Pia Garavaglia, che chiede alla Bonino, quasi supplicandola, valorizzi i temi cattolici. Cosa voglia dire valorizzare i temi cattolici? Francamente non lo so. Sky TG24.
Apocalisse Haiti, il terremoto distrugge Port-au-Prince, possibili oltre 100.000 morti.
Verifiche della Farnesina su una vittima italiana, 60 connazionali in salvo.
Le voci del dolore, le testimonianze di un paese nel caos corrono anche su internet.
Berlusconi frena sulle tasse, con questa crisi impossibile ridurle.
Retromarcia sulla giustizia, nessun decreto blocca processi, il processo breve in Senato.
Piano carceri, via libera del Consiglio dei Ministri allo stato di emergenza.
Sardegna, la furia di un fiume travolge e uccide una bimba di 3 anni.
Svastichella condannato a 7 anni per le coltellate alla coppia gay romana.
Il Papa incontra e perdona Susanna Maiolo dopo l'aggressione di Natale.
Juventus, il bivio passa per il Napoli, questa sera la sfida di Coppa Italia decisiva per Ferrara.
E siamo qui all'800240024, devo dire, è stata invitata anche da noi nuovamente da un'altra trasmissione radiofonica, insomma la protagonista di questi giorni, la più ascoltata, poi non si capisce perché, per quale motivo, così, perché a noi ci piace, perché a noi sta simpatica, perché è un po' un elemento bizzarro della politica, e si è detto senza alcuna offesa. Si tratta della senatrice Paola Binetti e delle sue paturnie, dei suoi dubbi, sentite.
Non gioco più, me ne vado.
E nel momento in cui il PD candida la Bonino,
sì,
non è che sono io eventualmente che vado via dal PD.
È il PD che va via da te.
È il PD che è andato via da me.
Io ti ordino, in nome del giudice dei vivi, di uscire da questa serva di Dio.
E da tutta una... Sì, ma sì. Non solo da me.
L'acqua santa è il potere di Cristo che ti espelle.
Insomma, la Binetti ieri ai nostri microfoni dice no, non esco dal Partito Democratico.
Io penso
che nonostante il mio disagio, che è visibile, che io non faccio nulla per nascondere, però penso che ognuno di noi ha una responsabilità. La mia responsabilità è che, avendo creduto che ci fosse la possibilità di rappresentare con piena dignità nel Partito Democratico anche un altro pensiero, la mia responsabilità in questo momento è continuare a verificare fino in fondo le condizioni che ci sono. Io non annuncio di uscire, però annuncio di dichiarare il mio disaccordo.
E dunque dice non esce. Oggi ha un giorno da pecora. Dice invece se vince la Bonino esco.
Che percentuali ci sono che tu possa rimanere col Partito Democratico?
No, non è 50-50.
Quant'è?
No, se la Bonino vince esco dal PD. Il problema non è soltanto che la Bonino vince, il problema è che il PD snaturi completamente, certo, la sua essenza e diventi un partito radicale, radicale di massa.
Abbiamo fatto
un po' una contraddizione.
E questa era Paola Binetti, non più senatrice ma deputato in questa legislatura, 800 24 00 24, il ministro Zaia. Ultimamente si è specializzato molto in gastronomia, con consigli anche prima delle vacanze, non lo zampone, lo champagne, lo champagne, invece il prosecco, altre cose, prodotti comunque italici, italiani. Adesso è in missione in Cina e vuole sapere, da quello che riferisce il Corriere della Sera, cosa c'è negli involtini primavera, cioè è preoccupatissimo da quello che c'è dentro gli involtini primavera, che sono uno dei cibi più mangiati in Italia cinesi. Sentite.
Evitare di comprare cibi che fanno anche 2500 km per arrivare sulle nostre tavole, inquinando e non dando ovviamente una mano ai nostri agricoltori. Questo qui è uno zampone, fra l'altro un IGP, abbiamo la tranquillità perché c'è un controllo, c'è qualità, c'è disciplinare, c'è tradizione. Consumiamo a Natale lo zampone.
Cuoco mio, fai assaggiare con pezzettino, ma che bontà, ma che bontà!
Allora, intanto questo è il risotto.
Questo è il risotto radicchio rosso di Treviso.
Ma che gustino questa roba qua, ma che bontà!
Non brinderemo con lo champagne, è ora di cominciare a dire con chiarezza. Brindiamo italiano, prosecco, Franciacorta, Asti.
Ma che bontà, ma che cos'è questa rubina qua?
Bene, bene. Berlusconi e le tasse, sicuramente uno dei temi del giorno, oltre purtroppo al dramma di Haiti, ma per quello che ci riguarda è uno dei temi della giornata. Berlusconi, che è tornato in conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri per la prima volta dopo l'incidente, e ha detto, smentendo le voci e anche un po' gli annunci dei giorni scorsi e non solo dei giorni scorsi, che per quest'anno non c'è trippa per gatti, cioè non si possono abbassare le tasse, assolutissimamente no. E devo dire, ripensandoci, che un Berlusconi che annuncia, come sentirete, niente riduzione delle tasse, non dico che assomiglia al Padoa Schioppa, è un altro non è un lapsus freudiano, è un errore, credetemi, al Padoa Schioppa delle tasse, è bellissimo, che magari rimandiamo. Berlusconi, niente riduzione delle tasse.
Devo dire che non sono vere neppure tutte quelle mille azioni che si sono fatte circa la volontà di andare a una riduzione delle imposte. L'attuale situazione di crisi non comporta nessuna possibilità di riduzione delle nostre imposte. Abbiamo avuto anche una riduzione delle entrate dell'erario negli ultimi mesi. Purtroppo devo dire che oggi come oggi non c'è nessuna possibilità che questo possa avvenire. Questo per chiarezza, anche perché essendosi delineate subito le prime avvisaglie di campagna elettorale, non intendiamo assolutamente, come qualcuno ci ha accusato di voler fare, introdurci in questa campagna elettorale per le elezioni regionali ed amministrative con delle promesse di riduzione delle imposte.
A proposito di marcia indietro, beh, insomma, mi è apparsa una bella marcia indietro rispetto ai progetti iniziali, agli annunci iniziali, quella del ministro Maria Stella Gelmini, la quale oggi, intervistata da Maurizio Belpietro a Mattino 5, di prima mattina ha detto, beh, insomma, 30% sì, però non si può applicare a chi è italiano, ma insomma esclude anche chi conosce la lingua, sentite.
Se però i ragazzi sono nati in Italia, questo tetto non vale, mi pare di capire.
In realtà il provvedimento pone l'accento sul tema della conoscenza della lingua italiana, nel senso che in molti casi bambini di 6-7 anni che sono nati in Italia già conoscono la lingua italiana e quindi hanno più, sono più favoriti nel percorso dell'integrazione.
Le retromarce di oggi, le retromarce di oggi, siamo a quota 2, in realtà ce ne sarebbe anche un'altra a proposito dell'IRAP di Tremonti, ma oggi è anche la giornata dei grandi ritorni, a volte ritornano.
A volte ritornano.
E beh, insomma, Alfonso Pecoraro Scanio che torna a parlare ad una radio nazionale come Radio 2, sempre un giorno da pecora, è comunque una notizia, anche perché è un pecoraro che resta battagliero, si vanta dei suoi risultati come ministro dell'ambiente, eccetera, eccetera, risultati grandiosi, ho introdotto il solare in Italia, dice, ho fatto esplodere il fenomeno dell'energia solare in Italia, e poi è molto ottimista dal suo punto di vista, il nucleare non si farà mai, è come il ponte di Messina.
Chiaramente quando noi eravamo al governo abbiamo bloccato ovviamente l'operazione del nucleare, perché il tentativo di Berlusconi era già partito nella sua legislatura precedente, in cui aveva governato 5 anni. Quindi noi abbiamo bloccato, però quando i cittadini poi votano un nuovo governo, ovviamente il nucleare Berlusconi l'aveva previsto. Io credo che non riuscirà a farlo perché le regioni stanno tutte dicendo di no, e anche quelle che si dicono favorevoli, vedi il Veneto, dicono ma noi in linea di massima siamo favorevoli, però in Veneto non c'è spazio. Allora diciamo, la differenza è tra quelle che dicono no, non ci va e basta, e quelle che dicono ma in astratto non sarebbe male, ma da noi non si può fare.
Quindi secondo lei non si fa il nucleare in Italia?
Ma secondo me si rischia che si faranno altri investimenti, probabilmente in mega consulenze, in carichi, eccetera.
Vabbè,
di diventare come il ponte sullo stretto, che non si farà. Ma è costato in 50 anni non so quante centinaia di milioni di progettazioni.
A proposito, avvertenza per gli estimatori del TG3, abbiamo pizzicato, magari ve lo mandiamo più avanti, un servizio del TG3 di 1 minuto e 10, un servizio firmato da un cronista, credo calabrese, da un corrispondente calabrese del TG3, estremamente favorevole al ponte sullo stretto di Messina, che per il TG3 è una novità. Chissà qual è la spiegazione, ma chiudiamo con la battuta migliore che ho sentito negli ultimi giorni, quella di Dario Vergassola sulla vicenda di Rosarno. Si può anche scherzare su Rosarno, eh?
A Rosarno si sono visti negri contro terroni e terroni contro negri. Sa che non aveva sperato tanto nemmeno Calderoli la notte di San Lorenzo?
Bene, 19:33, 800-24-00-24 per chiamarci. Un ascoltatore mi fa notare, la Gelmini aveva già detto 10 giorni fa che per i nati in Italia non valeva il tetto, basta leggere i giornali, in realtà oggi dice una cosa un po' diversa, dice il tetto non vale nemmeno per chi conosce la lingua italiana. E poi il paragone che abbiamo fatto, forse un po' azzardato, tra Berlusconi e Padoa-Schioppa e non Padoa-Schiappa, come abbiamo detto prima, ed è quello sulle tasse. Berlusconi che dice no, non si possono abbassare quest'anno, non ce la facciamo, e le tasse sono bellissime, famosissima frase che uscì fuori durante una trasmissione di Lucia Annunziata in mezz'ora dell'ex ministro dell'economia.
Innanzitutto dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima, è un modo civilissimo di contribuire insieme al pagamento di beni indispensabili.
Bene, le tasse sono bellissime, di Padoa-Schioppa, e andiamo a Napoli. Marco, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Volevo fare riferimento alle 3 stupidaggini che lei ha citato prima.
Sì.
Precisamente alla prima.
Stupidaggine, forse un po' eccessivo. Insomma, le tre cose.
Ho usato questo termine,
Segnato. Sì, sì, lo segni pure, perché
ho sentito Marchionni.
Sì, Marchionne.
Marchionne, che termine merese va chiuso, sì, perché logisticamente improduttivo.
Sì.
Cioè, mi ha detto che lo stabilimento, anzi, produce bene le auto,
sì,
però logisticamente non è raggiungibile perché lui deve mandare i pezzi in Sicilia che poi devono ritornare a
Milano. Insomma, i problemi che sappiamo,
ecco,
dunque.
I problemi che sappiamo, dunque. Gli aiuti di Stato però si riprende, cioè adesso nel decreto,
sì, ma non è che gli aiuti di Stato sono legati all'esistenza della situazione industriale, all'immutabilità della situazione industriale,
ma gli aiuti di Stato vengono dati per mantenere il lavoro, in Italia.
Ma adesso non voglio entrare nella polemica, no, a parte che non è così.
Non è così, lo dice lei.
No, lo dico io, non è che sono legati al mantenimento della stessa forza lavoro in ogni caso. Marco, il punto è un altro, non volevo iniziare una discussione sui termini milanesi e sulla Fiat. Sostenere, anzi invitare i siciliani a non acquistare, a me non me ne importa niente, non ho nemmeno una macchina Fiat, non è questo il punto, però invitare i siciliani a non acquistare automobili, camion, trattori, locomotive, mezzi industriali di produzione del gruppo Fiat, ecco, detto da un assessore, mi sembra francamente una cosa un po' propagandistica e ridicola, e per questa l'ho messa.
Hanno fatto scioperi e contro scioperi, non sono servita a nulla, per cui sono arrivati agli estremi, cioè la condizione sociale è quella che è.
Quindi non è che l'ha detto un operaio di Termini Milanesi, l'ha detto un assessore per farsi pubblicità, questo è il punto. Invitare i siciliani a non comprarsi, poi invitare i siciliani a non comprare significa peggiorare ancora di più le cose, insomma, non so se intendo o no.
No, lei l'ha dichiarata una stupidaggine.
Ma è assolutamente una stupidaggine quella di invitare i siciliani a non comprare le macchine Fiat. Ma che significa?
Cioè, che significa che cosa? Cioè, significa boicottare la Fiat.
Boicottare la Fiat, quella è una bella
cosa migliore, visto il comportamento.
Ah, beh, è una cosa migliore, è una cosa eccezionale. Da parte di un assessore al comune di Palermo, l'invito a boicottare la Fiat le sembra una grande trovata. A me sembra una cosa ridicola. A lei sembra una grande trovata, va bene, insomma. Accetto la sua. La sua idea di trovata di cosa corretta, cioè, accetto quello che ha detto, ma insomma sono in totale disaccordo.
In merito magari l'assessore l'ha detto per farsi pubblicità, però in sé la cosa non mi sembra del tutto sbagliata.
La cosa non è del tutto sbagliata. Dunque, secondo lei i siciliani dovrebbero a questo punto, vista la situazione di Termini Milanesi, cominciare a non comprare più macchine Fiat? Va bene, la ringrazio Marco. Andrea da Modena. Andrea da Modena, buonasera.
Buonasera a lei, dottor Cruciani. Dunque, spero di essere succinto per poter esprimere la cosa. Io mi riferisco alle dichiarazioni che sono state fatte in seguito al Consiglio dei Ministri, nella quale si dice controordine, non si possono più fare le riduzioni delle tasse, eccetera. Però io sono anche, tra l'altro, appena pensionato, io mi faccio due domande, no? Perché poi alla fine vado anche a leggere. La prima domanda è riferita a uno degli argomenti che dice che non si possono fare aumentare e ridurre le tasse, cioè mancati incassi da parte dell'erario. Allora, a questo proposito dico, come mai abbiamo fatto una campagna pubblicitaria per le elezioni, perché per me la campagna pubblicitaria è stata quella che ha fatto Berlusconi, dicendo togliamo l'ICI alle prime case, quando già in parte Prodi l'aveva fatto con il governo Prodi, con le case, quelle di valori... diciamo,
però mi scusi Andrea, lei perché dice trovata pubblicitaria? A me non sembra, nel senso che può essere criticabile o meno la decisione di aver fatto sparire l'ICI sulla prima casa, può essere un provvedimento che ha messo nei guai anche gli enti locali, insomma una situazione un po'...
Appunto,
sì, d'accordo, però non è una trovata, poi alla fine è stata fatta, cioè è stata promessa ed è stata fatta, può essere stato un provvedimento sbagliato.
Ma è una battuta che lui riportavo, perché lui quando ha fatto la campagna pubblicitaria, quando fa la campagna, diciamo, per le elezioni sembrano quasi le campagne pubblicitarie.
Sì, ma questo è un discorso più generale, ma per quello che riguarda l'ICI in particolare, aveva promesso il taglio dell'ICI sulla prima casa e questo taglio dell'ICI è stato fatto. Ripeto, poi può essere criticabilissimo, però non mi è, in questo caso lei poteva scegliere un esempio migliore, insomma. Per esempio quello della riduzione delle tasse in generale.
Ok, l'erario comunque ha ridotto gli incassi. Allora dico, perché c'era proprio bisogno di fare questa riduzione, di questa eliminazione dell'ICI? La seconda cosa dice, sì, abbiamo ereditato, anche tra le varie cause, no, non possiamo ridurre, perché abbiamo ereditato un immane debito pubblico. Allora, a me risulta che dal 94 al 2010 intercorrano 16 anni. Di questi 16 anni, circa 10 sono stati governati dal centrodestra, cioè Berlusconi. Allora, è tutta colpa del centrosinistra? Io sono domande che
assolutamente
mi faccio,
no, Andrea. Appunto, io mi faccio, si può dare domande, anche una risposta, non è assolutamente colpa del centrosinistra, direi che le colpe sono almeno equamente distribuite, almeno.
Ecco, appunto, allora perché tutte le volte tira fuori abbiamo ereditato, abbiamo brigato? Cioè, io sono domande che mi faccio come cittadino, faccio a lei, faccio anche ai radioascoltatori o qualcuno che sia...
È come quando in questi giorni il centro-sinistra e il centro-destra si sono rimproverati di non avere adottato misure adatte contro l'immigrazione per quello che riguarda i fatti di Rosarno. A proposito dei fatti di Rosarno, direi che ci sono due bellissimi interventi oggi a proposito della vicenda del razzismo o non razzismo, quello di Alessandro Campi su Riformista e quello, come al solito, di Luca Ricolfi sulla stampa. Il razzismo non c'entra assolutamente nulla, dicono in sostanza, ma insomma volgarizzo molto, gli interventi di Campi e di Ricolfi. Andiamo in provincia di Ragusa, in Sicilia. Dario, buonasera.
Sì, buonasera. Ascolta, io vorrei dare un contributo, se mi è possibile, un po' più tecnico.
A proposito di cosa?
Io sono un penalista, sono un avvocato, sì, che occupo il diritto penale. Ho sentito la provocazione che ha lanciato all'inizio sul morso, la sberla.
Beh, tutto è nato da un fantastico intervento del senatore Torri.
Sono d'accordissimo con il
senatore Giovanni Torri della Lega, il quale ieri sera, facciamo risentire qualche pezzo perché magari gli ascoltatori se lo sono dimenticato. Il senatore Torri cosa ha fatto? Si è lanciato in una disquisizione, in un ragionamento sulla differenza tra uno che dà un morso nell'orecchio, in questo caso era un nigeriano che ha morso l'orecchio di un poliziotto che l'aveva arrestato, e uno che invece dà un morso sulla caviglia, sul polpaccio, e in questo caso gli ho ricordato era il ministro Maroni che tentò, o lo fece, poi non lo so, bisognerà prima o poi dirimere questa questione, ha dato un morso sul polpaccio, sulla caviglia di un poliziotto durante l'incursione insomma una perquisizione a via Bellerio nel 1996. Torri,
morsicare l'orecchio vuol dire volerglielo staccare o no? Se lei dovesse scegliere, si farsi morsicare un orecchio o una caviglia, cosa decide? Me lo dica lei. Ci sono delle logiche. Se tu vuoi fare una pari offesa a uno, gli dai un pugno, tanto oltraggio per oltraggio, dagli un pugno, no? C'è proprio... Io sono l'idea che non doveva fare niente, però se devi fare una cosa, cioè, c'è molta diversità tra un atto di questo tipo a fare un oltraggio con una gomitata, quelle cose lì. Ragazzi. Allora, voglio dire, se si è beccato del cannibale Tyson, credo che se lo possa prendere anche il nigeriano che doveva andare fuori, no? Non gliene fregava mica di mangiargli gli orecchi, gli interessava togliergli.
Insomma, ha messo in mezzo anche Tyson addirittura. E lei, da avvocato penalista, Dario, cosa ci vuole aggiungere a questa fantastica discussione?
No, io volevo un attimo chiarire la situazione. Allora, se io do un pugno a qualcuno, un atto che è meramente fatto da un uomo, è teso a rompere il naso, no? Ti do un pugno al naso, te lo do per romperlo, per sfregiarti fisicamente, giusto? Se io ti do una sberla, è più una diffamazione, una mancanza di rispetto. Io ti do la sberla, è molto più mancanza di rispetto, giusto?
Però Dario, noi stiamo parlando qui di un'altra cosa.
Aspetta, fammi cedere un minuto. Sì. Siamo d'accordo un attimo su questa distinzione, no?
Ma insomma, tra sberla e pugno, non lo so, magari...
Aspetti, ora se io...
Se sono d'accordo, comunque andiamo avanti.
No, se vuole spiego anche il perché. Ma il morso del nigeriano dato al poliziotto è un gesto chiaramente di disperazione. Perché do il morso? Do il morso perché ho le mani bloccate, perché ho i piedi bloccati, se no davo un calcio, davo un pugno. È una, chiaramente non è un gesto teso a offendere.
Ho capito. Invece il morso sul polpaccio?
Il morso sul polpaccio significa due cose. La prima significa che uno dei due soggetti, in questo caso l'ex,
è per terra.
Era a terra.
Sì. Magari era a terra dopo un parapiglia, anche là ammanettato.
Su questo
comunque
dovremmo vedere le carte processuali.
Fermato, perché fu fermato, in realtà ci fu una colluttazione, in quel caso addirittura si ruppe il setto nasale, per cui c'era una situazione un po' complicata, un parapiglia.
Le ipotesi sono due: o il piede del poliziotto era sul naso di Maroni e Maroni era all'impiedi, o Maroni era a terra e aveva portato di bocca.
Diciamo che è così, probabilmente è andata così. Allora che differenza c'è?
Questo è un gesto disperato, il morso è un gesto disperato di difesa, non è un gesto aggressivo. Il gesto aggressivo, di volontà aggressiva, è il pugno, non è neanche il calcio, perché il calcio già implica una distanza superiore che è quella della gamba.
E dunque?
Non può essere definito aggressivo il gesto del marocchino che morde.
Vabbè, adesso questo è un po' forzato. Se a me mi danno un morso nell'orecchio posso denunciare qualcuno per violenza, eccetera, eccetera.
Siamo d'accordissimo, è una lezione volontaria, siamo d'accordo. Allora... Però uno che in quel caso penso sia una resistenza pubblico ufficiale. Penso non sia un... voglio dire, non è un atto di aggressione.
Beh, insomma, anche.
È una resistenza.
Beh, comunque, sulla differenza fondamentale, sulla domandona che abbiamo fatto, cioè esiste o no una differenza? Cioè il morso al polpaccio del ministro Maroni è meno grave del morso all'orecchio del nigeriano, secondo lei?
Purtroppo sì, perché il morso alla gamba può creare delle lesioni guaribili in quanti giorni?
Non lo so.
Due, tre.
E invece all'orecchio può essere molto
più grave. Se io ti taglio il lobo dell'orecchio, come diceva il medico poc'anzi, io devo fare la ricostruzione, quindi ho una spesa maggiore, quindi il danno è maggiore perché implica un'operazione. E quindi da un punto di vista del nostro codice penale è una lesione
più grave. Va bene, Dario, che mi vuole dire ancora?
Un'altra precisazione, purtroppo si parlava degli enti locali, no? Del taglio degli enti locali,
sì.
Lei parlava degli enti locali nazionali, noi in Sicilia abbiamo un regime speciale, come sa, no?
Sì.
Le province...
Non mi pare che si parli di tagli in questo caso in Sicilia, eh?
No, anzi al contrario, le volevo dire questo, in Sicilia la situazione è peggiorata, con l'attuale governo lombardo la situazione è peggiorata.
Beh, Lombardo
hanno
è considerato...
Gli stipendi.
Sì, no, ma Lombardo invece è considerato da questo punto di vista un moralizzatore, uno che vuole mettere a posto le cose per quello che riguarda gli sperperi della regione
Sicilia.
Non lo
metto in dubbio che è considerato, ma i fatti parlano diversamente.
Va bene, i fatti, poi bisogna vedere anche lì i fatti, la ringrazio, i suoi fatti. Naturalmente grazie a Dario, provincia di Ragusa, 800 24 00 24, dove andiamo? Edoardo da Parma, buonasera.
Buonasera, io volevo semplicemente ribadire quello che è stato detto in un'intervista che vi ho trasmesso, che anche secondo me il ponte sullo stretto di Messina non verrà mai fatto.
Scherzavo sul ritorno di Pecoraro, non volevo aprire il dibattito sul ponte sullo stretto, sul nucleare, che non la finiamo più.
No, semplicemente che sono d'accordo sul fatto che siano degli specchietti per le allodole.
Sia il nucleare sia il ponte sullo stretto di Messina.
Sì, e poi come l'abbassamento delle tasse, perché l'unica, come è stato anche detto, l'unica tasse che sono state ridotte sono state, va bene, quelle per l'ICI sopra case di una certa di un certo valore, e la tassa sulla successione, quella sì, è stata abbassata, anche è stata tolta, sempre perché faceva comodo a qualcuno. Cambiando argomento, se
sì,
posso fare quest'ultima puntualizzazione, il fatto che si possa boicottare la Fiat,
sì,
perché diciamo toglie un sito produttivo e quindi può creare in quella zona un danno come posti di lavoro, è uno dei motivi per cui non è stato chiuso prima. Questo è diciamo a livello di dirigenza della Fiat, già da alcuni anni si è...
Non ho capito niente, scusi.
No, allora, la stessa dirigenza della Fiat non ha chiuso prima lo stabilimento di Termini Imerese proprio per paura di ripercussioni, in quanto...
Per motivi sociali, eccetera, eccetera, no?
Sì, ma comunque...
E allora?
Sempre sono,
e allora?
Sono... No, che voglio
cioè
dire...
Cioè era improduttivo prima,
non lo condivido, ma...
Era improduttivo prima ed è improduttivo adesso, dice lei.
È lecito, diciamo, usare le armi del boicottaggio per chi si sente danneggiato da un'azienda che toglie...
Ma scusi, ma il boicottaggio da questo punto di vista, cioè se un assessore siciliano, un assessore al comune di Palermo dice boicottiamo, invito i siciliani a non comprare più le macchine Fiat, ma insomma lei si rende conto della ridicolaggine della cosa, della cosa
non lo può fare un amministratore
al limite
pubblico.
Del patetico, cioè può essere una cosa promossa su Facebook
da
uno che non ha idea di dove sta, insomma, ma lì al di là del ruolo istituzionale, ma poi si produce un danno ancora peggiore, almeno io la penso così. La ringrazio. 1948 800 24 00 24. Abbiamo con noi l'europarlamentare della Lega, l'onorevole Mario Borghezio, buonasera.
Buonasera e buona Padania a tutti.
Senta, io però non ho capito, siccome lei ogni volta che interviene dice buona Padania, ormai è un suo marchio di fabbrica, diciamo.
Sì.
Quando
sì.
Nasce questa cosa di dire buona Padania? Com'è che lei si inventa?
Nasce da quando sono stato, modesta parte, eletto presidente del governo provvisorio della Padania. Io non mi sono mai dimissionato.
Perché esiste ancora un governo provvisorio della Padania?
Certo, se lei guarda la navicella, consulta sì. La navicella del Parlamento Europeo, almeno quella, io non ho ancora consultato quella,
cioè, però l'ha scritto lei, l'ha scritto lei.
Ma io nella mia biografia sono indicato come presidente del governo provvisorio della Padania.
D'accordo, ma uno può indicare quello che vuole, può scrivere quello che vuole, cioè,
no, ma lo so, ma non sono io che lo scrivo, è la navicella del Parlamento Europeo, cioè, è una pubblicazione ufficiale del Parlamento Europeo, lei, ma nessuno si è lamentato.
È lei che glielo comunica al Parlamento Europeo, non è che...
Ma il Parlamento Europeo lo ha visionato, non è che se uno mette...
No, ma ero curioso di sapere... Ero curioso di sapere se esisteva ancora il governo provvisorio della Padania.
Io non ho mai dato alcuna dimissione, quindi chiaramente per me io mi ritengo in carica.
E chi c'è poi come ministri che ha?
Per me è stata la soddisfazione maggiore della mia vita.
Certo,
quindi...
come ministri chi ha ancora, se ce li ha ancora i ministri?
Beh, i ministri non sono più in carica, però ho avuto prima di me, ci sono stati dei presidenti importantissimi, quindi certo. Che ricordo, io sono venuto diciamo dopo predecessori di altissimo livello che tra l'altro hanno fatto carriera anche nel governo italiano. Comunque veniamo ai fatti di oggi.
No, certo, però ero curioso di sapere questa cosa del Buona Padania, dove nasce, diciamo.
Padania nasce dal patriottismo, diciamo, nordista.
Ma lei c'è una volta che ha risposto
anche indipendentista.
Sì, no, certo, quello l'ho capito, ma
nasce
c'è una
bene, ecco, nasce
c'è,
bene.
C'è una volta che lei ha risposto al telefono a una radio oppure a una televisione in cui è stato presente in uno studio e non ha detto Buona Padania, se lo ricordo?
Credo di no, bisognerebbe imbavagliarmi.
Ma no, ho capito. Anche le prime volte che lei è stato eletto deputato, eccetera, ha sempre risposto Buona Padania.
Sì, sì, certo.
Va
certo.
Bene.
È una buona abitudine che non ho mai smesso, anche quando mi è capitato di ricevere telefonate da uffici del governo, della Presidenza della Repubblica, ho sempre risposto.
Spenga però quel cellulare, Borghezio, se no ci dà fastidio un po', poi richiama magari, tra 5 minuti, tanto...
Certo.
Allora, la battuta di Dario Vergassola su Rosarno, gliela faccio ascoltare ieri sera in un programma della Dandini, comico Dario Vergassola, io ho detto che è una battuta molto bella, a livello di battuta, sulla Lega e sui fatti di Rosarno, lei dirà che c'entra la Lega con i fatti di Rosarno, infatti non c'entra niente, però...
A Rosarno si sono visti negri contro terroni e terroni contro negri. Sa che non aveva sperato tanto nemmeno Calderoli la notte di San Lorenzo?
No, non è male però, Borghezio, anche lei deve ammettere, non è
l'umorismo,
male.
L'umorismo è, diciamo, quando si mantiene nei limiti del buon gusto, è sempre apprezzabile.
Cioè anche a lei è piaciuto, anche a lei che è piaciuto Terroni.
Personalmente non ho l'abitudine di usare questa terminologia, né la terminologia Terroni né la terminologia Negri, anche se quella della terminologia Negri è stata sdoganata da un importante direttore che ha voluto...
Lei condivide?
Non molto, perché?
Strano, avrei scommesso il contrario.
Io penso che nell'opinione comune e più diffusa il termine negri sia considerato, direi quasi universalmente, dispregiativo.
Beh, qui abbiamo una sorpresa, Borghezio che si fa moderato, quasi agnellino direi.
No, io non sono agnellino, io non insulto nessuno perché autonomista che credo nell'identità.
No, però
per
voglio
me,
dire,
i neri devono rimanere neri e noi bianchi dobbiamo rimanere bianchi.
No, d'accordo.
Non mi piace molto il multiculturalismo.
Questo lo sappiamo.
Non mi piace neanche il meticciato.
No, beh, adesso al di là non addentriamoci in queste cose complicate, però lei dice, insomma, io non utilizzerei la parola...
Qualcuno ha diritto al suo colore.
Non utilizzerei comunque la parola negro, è così?
Non utilizzerei nessuna parola, a cominciare la parola negro, che sia insultante verso qualsiasi etnia.
Vabbè, insomma, lei poi a livello di terminologia, diciamo, non può essere considerato così un modello dal punto di vista politico, anche lei ci va giù pesante ogni tanto.
Sì, ma per motivi politici, non per motivi etnici. Io ho mai detto uno sei un brutto nero, neanche nero, ecco.
Senta, però noi vogliamo arrivare ad una soluzione per un caso che ci è capitato così,
certo,
ieri sera per le mani. Il senatore Torri, che forse lei conosce, un senatore suo collega leghista, lo conosce, sì?
Mi dica.
Il senatore Torri lo conosce, sì, suo collega Torri,
sì,
senatore della Lega. Ieri si è addentrato in una distinzione piuttosto, secondo me, complicata. C'è stato il caso di un nigeriano che ha morso in un orecchio un poliziotto.
Un
un poliziotto, di polizia,
sì, un poliziotto a Modena, e lui gli ha dato del cannibale. Penso, al di là della definizione di cannibale, insomma, su cui abbiamo parlato ieri con Torri, poi io ho ricordato al senatore Torri, guardi che a proposito di cannibali, ci fu un caso famoso che ha coinvolto il ministro degli interni Maroni, cioè la famosa caviglia o polpaccio azzannato da Maroni, o tentativo di azzannare, nella sede di via Bellerio. Lei in quella sede nel 96, in quella famosa,
c'era,
ma questo c'ero. Morso, io, questo io, morso alla caviglia ci fu oppure no, Borghezio?
Io onestamente non solo non l'ho vista, ma non credo, ma sono assolutamente convinto che non ci sia stato questo atto, o anche nemmeno questo tentativo. Io il mio ricordo è di un Maroni a terra, su dei gradini di una scala che portava,
sì,
portava al piano superiore, la quale si
cioè com'erano le posizioni, il poliziotto dove
era? Di Maroni al piano terra, e lo ricordo diciamo malmenato, e successivamente ha anche perso i sensi ed è stato trasportato con una barella.
No, ma lì c'è stata anche la rottura del setto nasale, dei danni, sì, anche per Maroni, però anche un processo a Maroni.
No,
anche
per Maroni, nessuno dei poliziotti intervenuti ha avuto il minimo danno fisico.
No, però Borghezio, lì ci fu
l'unico
un caso famoso. Lì ci fu un caso abbastanza clamoroso che riguarda, è ricordato sempre da tutti, mai smentito in realtà, che arrivò poi in Cassazione solamente con una multa. Ci fu una condanna per resistenza a pubblico ufficiale.
Per resistenza, sì, ma sì, la resistenza fu una resistenza passiva. Anch'io ci piazzammo davanti all'ufficio di Maroni e facevo resistenza passiva.
Però le voglio ricordare quello che dice spesso Grillo, Beppe Grillo, in alcuni comizi insomma, adesso, sbagliato,
sì, ne dice tante,
sì, no,
è
per
un
carità,
comico, e fa bene,
è un comico, però ricorda, diciamo, l'azzannamento della caviglia. In realtà molte notizie di quei momenti riportano un tentativo di azzannare la caviglia. Lei mi dica la verità, insomma, questo tentativo da parte di Maroni con i denti di azzannare la caviglia di un poliziotto ci fu o non ci fu? Tentativo.
È assolutamente stato. Io non l'ho visto e penso che non ci sia stato. Mentre mi ricordo molto bene le botte che ha preso Maroni, però, e anche io.
È un po' troppo di parte, Borghezio. Qualcosa ci fu, altrimenti non.
Ma qualcosa ci fu resistenza passiva molto, molto tenace, perché. Io vorrei ricordare anche agli ascoltatori che il motivo per cui ci incazzammo fu che la polizia sfondò con il calcio delle pistole la porta vetri dell'ufficio di Maroni. Non è così che uno stato civile si comporta nei
però
confronti
adesso, negli incartamenti di quella
un'azione, io la definii un'azione da polizia sudamericana. Fu una brutta pagina.
Vabbè, Borghezio, non mi stupisco.
Mica lo fecero di propria iniziativa, li aveva mandati.
Vabbè, un giudice, è normale.
Procuratore in allora di Verona.
Papalia, il mitico Papalia.
Un ordine,
mitico Papalia.
Io lo direi con una certa
solerzia,
una certa durezza,
Grillo, le voglio fare riascoltare Grillo a proposito del polpaccio di Maroni, eccolo qui.
Il ministro Maroni è stato condannato a 6 mesi per oltraggio a pubblico ufficiale, perché in una manifestazione, quando era nella Lega, nella sua struttura, la polizia è entrata, lui ci è andato contro, l'hanno buttato per terra, lui per fare l'oltraggio cosa ha fatto? Da per terra ha preso la caviglia di un poliziotto e l'ha morsicata. Noi abbiamo il ministro degli interni che morsica le caviglie ai poliziotti, cioè, che pensa, che paese straordinario! Come lo vedono i poliziotti, si mettono degli anfibi fino a qua, c'è mica lui.
Vabbè, qui siamo a livello di comicità, naturalmente, Borghezio, però lei ci dice...
Ma guardi, ma Grillo ha ragione a dire che siamo un paese straordinario. Pensi che c'è gente che pensa di andare a un comizio e sente Grillo, e quindi...
No,
uno
spettacolo, lei dice, uno spettacolo, no?
È uno spettacolo, molti aspetti della politica italiana hanno sotto.
Vabbè, quel morso non ci fu, secondo lei quel morso non ci fu.
A me Grillo piace, come comico lo trovo.
Ma anch'io lo trovo straordinario.
Sono un suo fan da sempre, tra l'altro l'ho anche difeso con un'interrogazione quando ebbe dei problemi per partecipare a un'assemblea di una società pubblica. Sì. Io fui l'unico a fare un'interrogazione per difenderlo, lui però se n'è dimenticato, perché vede, questi protagonisti, diciamo così, della contestazione a tutti, al sistema, non hanno spesso rispetto nemmeno per quelli
che li hanno difesi disinteressatamente.
Ma Grillo, manco lo sa che è stato difeso da Borghezio.
Un'interrogazione parlamentare,
ma figuriamoci se guarda l'interrogazione parlamentare. Va bene, Borghezio, lei nega che questo morso ci sia stato. Questo
io nego che questo morso ci sia stato, anche perché credo che Maroni preferisca la buona cucina lombarda e quindi dell'ottima carne di maiale non essendo musulmano, o anche di mucca, eccetera. E
alle caviglie dei poliziotti.
I nostri poliziotti, con quello che gli dava e continua a dargli lo Stato, non sono certamente molto pasciuti.
Va bene, grazie.
Arrivederci, buona Padania a tutti.
Ancora. Eccoci qua, TG5. TG5.
Oltre 100.000 morti nello spaventoso terremoto ad Haiti. Le scosse devastano uno dei paesi più poveri al mondo. Colpito oltre un terzo della popolazione, distrutta la capitale Port-au-Prince. Sbriciolati migliaia di edifici, il palazzo presidenziale, quello dell'ONU e la cattedrale. Il presidente Preval, scuole piene di cadaveri, le voci e le testimonianze dall'inferno. Il Papa, serve la generosità di tutti, la Farnesina. Per ora nessun italiano coinvolto, scatta la solidarietà internazionale.
Titolo unico, sentiamo anche il TG1.
Terremoto da Haiti, 28 scosse distruggono l'isola, centinaia di migliaia le vittime sepolte tra le macerie. La disperazione degli haitiani, migliaia con gli arti amputati, sotto le macerie anche 100 caschi blu dell'ONU e l'arcivescovo. Il presidente americano Obama lancia un piano di soccorsi, mobilitazioni in Europa, partiti dall'Italia i primi aerei con gli aiuti. Berlusconi con crisi impossibile calotasse, nessun decreto sospende i processi, attacchi magistrati, peggio di aggressione, al via piano carceri. Scontro su fisco e processo breve, D'Alema al TG1, riforme necessarie, Craxi è nella storia del nostro paese. Strappata dalle braccia dalla madre, in Sardegna muore una bimba di 3 anni travolta dalla corrente di un fiume in piena. Arriva drone, l'aereo senza pilota diventa un super videogioco grazie ad un elicotterino con videocamera guidato a distanza.
Andiamo a sentire nulla, ci sono gli ascoltatori. Dove andiamo? Brescia, Mauro.
Pronto?
Sì, buonasera Mauro, dica.
Buonasera Otto Cruciani. Io volevo intervenire molto rapidamente sulla questione della TAV in Val di Susa.
Sì.
Seguendo la sua trasmissione ieri mi è sembrato di capire che si sono riaperti i lavori, quindi le contestazioni che seguono i lavori, eccetera,
sì,
eccetera.
Quattro gatti che riescono a bloccare ancora una volta l'apertura dei cantieri dove conta.
Ma non era questo la cosa su cui volevo intervenire. E siccome questa è una storia, come lei sa, che dura da un tempo infinito, che ormai è degenerata in un impasse, a quanto ho capito, mi sono informato, io ho acquistato, ho letto anche dei libri sull'argomento, sulla TAV, sì, della Verità, neanche tanto ben scritti. Comunque risulta che in Val di Susa, lei lo sa, c'è un'autostrada, c'è una ferrovia, c'è una statale. Risulta che ci sia un traffico giornaliero di qualcosa come 4.000 tir. Allora, è chiaro che se io fossi un abitante della Val di Susa vedrei bene una proposta di questo tipo, una specie di accordo. È vero da una parte che la TAV bisogna farla perché i collegamenti ferroviari europei e quant'altro, la modernità, e siamo tutti d'accordo. D'altra parte però a me piacerebbe, dopo aver sopportato tutti i disagi conseguenti alla TAV e ai lavori per la TAV, vedere che un domani i 4.000 tir non sono più 4.000.
Sì, sì, la seguo Mauro, per carità. Seguo il suo ragionamento. Lei dice ci deve essere la TAV, ma anche una riduzione del traffico,
certo,
su gomma. L'obiettivo è quello. Il problema è un altro, Mauro. Siccome sulla costruzione di questa ferrovia, giusto o sbagliato che sia dal punto di vista economico, ci sono tante discussioni da diversi anni su questo argomento: il traffico, quanto traffico ci sarà, ci conviene, non ci conviene. In ogni caso, sono d'accordo il 90-99% direi, tra amministratori locali, la politica a livello nazionale, l'Europa, ci metta quello che vuole. Trovo una cosa del genere si fa, appunto, e si fa anche forzando la mano, forzando una situazione di ribellione che francamente è diventata stancante e improduttiva. Cioè è evidente che lì c'è un blocco anche politico, cioè c'è un nutrito gruppo di persone che vuole assolutissima, non vuole nulla, non vuole l'osservatorio, non vuole i carotaggi, non vuole le verifiche, non vuole che passi la TAB lì. Il punto è quello, come si fa a risolvere questo blocco? Quando c'è un consenso così ampio sulla TAV, io penso che si debba anche agire con una certa forza. La ringrazio, Mauro. Vuole aggiungere qualcosa?
Pronto?
Sì, vuole aggiungere qualcosa, Mauro?
No, volevo soltanto aggiungere che probabilmente nessuno ha mai preso le cose per questo verso. Se fossi un abitante della Val di Susa, farei io il primo a chiedere una cosa del genere. Voglio dire, domani oltre ai 4.000 tir mi devo prendere anche 5, 10, 15 anni, non so quanto sono, di lavoro per la TAV. Io capisco che la gente scende in strada.
Ma non è la questione della durata dei lavori, si uniscono cose diverse.
Ci riferiamo magari a quei quattro gatti, come lei ha definiti, che comunque si opporrebbero per qualsiasi motivo, probabilmente come dice lei, però io credo che ci siano molti abitanti in Val di Susa che potrebbero considerare la cosa da questo punto di vista.
No, ma sicuramente diversi abitanti della Val di Susa, peraltro non tutti gli amministratori locali, la stragrande maggioranza degli amministratori locali in Val di Susa è d'accordo con la TAB, è una piccola minoranza che come al solito in Italia blocca tutto. 27 minuti, andiamo a Pasquale, Piacenza, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Dunque, volevo intervenire sul problema della Fiat, della Sicilia, dell'assessore,
sì,
eccetera. Io ho già sentito che lei giudica ridicole le affermazioni, sì, l'iniziativa dell'assessore siciliano.
Beh, insomma, l'invito a boicottare i prodotti Fiat, sì, diciamo, le macchine Fiat, eccetera. Beh sì, come altro questo definirlo? Insomma.
Sì, sì, ho già sentito questo. Io, se mi permette di dire la mia, ritengo che sia troppo facile per la Fiat considerare la Sicilia un mercato passivo buono solo per pagare. La Fiat è l'indotto piemontese e quindi sono d'accordo con l'iniziativa dell'assessore, cioè se vuoi avere un mercato contribuisci a che l'economia di quel mercato.
Guardi, Pasquale, questo qua non è un ragionamento peregrino, viene avanzato, fu avanzato anche recentemente dal ministro Scajola, che dice non si può chiudere Termini Imerese, eccetera, eccetera. A parte che ci sono delle ragioni industriali di cui la Puglia dovrebbe occuparsi poco, poi ti rispondono di fronte a questo argomento, no, però ci sono i sussidi e gli aiuti alla Fiat. Insomma, l'argomento è molto complesso e non è certamente per questa trasmissione. Qui c'è un altro punto, al di là della discussione che si può fare su Termini Imerese, chiuderla, non chiuderla, gli aiuti alla Fiat, eccetera, eccetera. Ma l'invito a boicottare i prodotti della Fiat non c'entra nulla con tutto questo, anzi peggiora la situazione della Fiat e dunque peggiora la situazione in generale degli operai in Italia. Cioè, questo mi sembra abbastanza evidente, no Pasquale?
Deve peggiorare soltanto la situazione della Sicilia.
Ah, allora muoia Sansone con tutti i filistei.
Certo,
cioè. Ah,
certo.
Va bene, lei è per il tanto peggio tanto meglio.
Certo.
Va bene, oh, per carità, basta saperlo e basta che sia chiaro. Siamo qui alle 20.10, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta Marco da Cuneo. Buonasera Marco.
Sì, buonasera.
Dica.
Devo fare un intervento in merito al dietro fronte di Berlusconi.
Sì.
Niente, volevo dire che secondo me a Berlusconi piace dare dei messaggi eclatanti, dire diciamo al popolo quello che vuole sentirsi dire, sempre in assoluta buona fede, spesso però ci lascia prendere la mano e non fa i conti con diciamo la matematica e se quello che dice sta in piedi o meno. Quindi diciamo che dopo l'incidente che gli è successo voleva fare un rientro diciamo col botto e appunto senza fare troppi conteggi ha parlato di diminuzione di tasse, poi però purtroppo il ministro Tremonti l'ha richiamato all'ordine e ha dovuto ritrattare. Questo era quello che pensavo io.
Questa è la sua analisi diciamo di quello che è accaduto ed è anche plausibile. La ringrazio. Andiamo a Napoli. Luigi, buonasera Luigi.
Buonasera Cruciani, innanzitutto complimenti per la sua trasmissione, la possibilità che dà di poter esprimere idee, opinioni e pareri su tutto quello che accade. Chiamavo, innanzitutto faccio un brevissimo commento per quanto riguardava l'opinione espressa il boicottare, l'invito espresso dall'assessore palermitano a boicottare i prodotti Fiat, cosa assolutamente incredibile, impossibile, appunto condivido quello che diceva lei,
a parte ad acquistare
i prodotti.
Sicuramente, un assessore a Palermo dovrebbe incitare al limite ad acquistare prodotti italiani, proprio al limite, io non sono molto d'accordo, ma insomma, se proprio uno deve fare un invito, dovrebbe fare un invito a comprare i prodotti italiani, dunque la Fiat,
anche proprio per risollevare quelle che sono le sorti di un'industria italiana.
Ma al di là di questo,
lei
pensa che l'assessore, non so a che, alle politiche sociali del Comune di Palermo abbia un minimo di influenza nei confronti dei suoi, degli elettori della Sicilia o comunque dei cittadini della Sicilia?
No,
cioè lei pensa che le vendite della Fiat crolleranno in Sicilia? Chiaramente no.
No, assolutamente no, questo mi sembra inverosimile, solo che purtroppo denuncia quell'atteggiamento un po' di una certa mentalità, detto proprio tra virgolette, ecco, senza nel voler diciamo entrare troppo nel merito, d'accordo? Però denuncia una mentalità un po' omertosa, ecco, adesso mi viene il termine, che purtroppo può contraddistinguere un certo tipo di mentalità, ecco, verso quello che è una scelta che è dettata sicuramente da logiche economiche e industriali, d'accordo, di questo momento.
Ma su questo naturalmente poi si può discutere. Ecco, l'altra cosa di cui voleva parlare.
L'altra cosa era appunto su questo proclama fatto dal governo. Io non sono appunto d'accordo troppo nell'accusare Berlusconi, non Berlusconi. Io parlo di governo, d'accordo, che poi sia guidato da Berlusconi, vabbè, è stato eletto presidente del Consiglio di una maggioranza. Però questo governo denuncia ancora una volta, manifesta ancora una volta un fatto che a me sembra ormai evidente, che la mancanza totale di un programma, d'accordo, vero, serio, reale, che possa andare incontro a quelle che sono esattamente le esigenze, le crisi, i provvedimenti che possano aiutare, ecco, veramente l'industria e poi di conseguenza chiaramente tutti noi cittadini a poter risollevare.
Vabbè, Luigi, lei fa una valutazione più generale della politica economica del governo, qui naturalmente le valutazioni possono essere le più diverse. C'è chi pensa che Tremonti abbia in realtà dato grande stabilità in questi mesi all'Italia, altri che invece pensano che il governo doveva e poteva fare di più. Si tratta appunto di valutazioni. Stiamo parlando però di un'altra cosa, del fatto che il governo in due giorni ha fatto capire che si poteva mettere mano al fisco con una grande riforma, le due aliquote, insomma il vecchio sogno, e invece poi oggi per bocca di Berlusconi
ha smentito tutto perché ha fatto bene i suoi conti, d'accordo, qualcuno che a questo punto dico il ministro
sì, gli ha fatto capire che bisognava dire qualcosa di netto,
che neanche la manovra dello scudo fiscale è riuscita a riportare in patria quei capitali fuoriusciti per tanti motivi negli anni passati, con tante cose.
Oppure quei soldi serviranno a qualcos'altro, non lo so.
Oppure quei soldi che dovrebbero servire, quelli dello scudo fiscale, almeno come era nel provvedimento così insomma pubblicato, dovevano servire a rimpinguire le casse degli enti locali.
Sì, Luigi, a me pare bizzarra una cosa, perché in tempi di vacche grasse non si fanno riforme fiscali incisive, in tempi di anche magari la scusa è che c'è la crisi, insomma la realtà evidentemente è un'altra. La ringrazio, eccoci qui 20:17, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Antonino, provincia di Alessandria, buonasera.
Sì, buonasera dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io volevo innanzitutto fare un piccolo appunto per, non so se il suo è stato un errore sicuramente volontario nello storpiare il nome del ministro Padoa-Schioppa.
Assolutamente involontaria, no, lo confesso, non è stato un lapsus, cioè è stato un lapsus, non è stato una cosa voluta, insomma. Non storpio i nomi, anche perché copierei qualcun altro.
Bravo, ecco, è quello che volevo dire. Emilio Fede è unico e non si può imitare.
Non c'è solo Emilio Fede nello storpiare i nomi,
Io volevo dire quello che in pratica più o meno hanno già detto gli ascoltatori di prima. Vale a dire che Berlusconi anche stavolta ha smentito se stesso, quando qualche giorno fa ha detto che avrebbe ridotto le tasse con due aliquote, eccetera, in maniera roboante, poi alla fine, forse consigliato da qualcuno, giustamente ha dovuto smentire tutto.
Sì, è quello che stiamo dicendo da un'ora, da un'ora circa. Lei,
ecco. Appunto, io ero in linea, però cosa faccio?
No, 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 per carità, ci fa piacere. Secondo lei perché c'è stata questa giravolta, diciamo, di Berlusconi o comunque del governo sulle tasse? Qualcuno dice no, in realtà Berlusconi non ha detto che abbassava le tasse, ma ci sarebbe stata una riforma fiscale. Poi però la questione delle due aliquote è trapelata, è tornata o no?
Sì, sì, questo sicuramente, ma lui forse, come aveva già detto forse un ascoltatore precedentemente, voleva tornare in grande stile facendo quella considerazione. Poi però qualcuno l'ha consigliato, guarda che siamo sotto elezioni, non possiamo dire cose che poi
non facciamo.
Non si possono...
Beh, di solito sotto elezioni invece si fa esattamente il contrario. La ringrazio, adesso un grande personaggio che è stato già il nostro ospite, che torna ai nostri microfoni.
Nel paradiso dei Caraibi.
Mazza, se sta una favola qua, Lucia. Ma che cazzo devo fare di tornare in Italia?
Ma la nostalgia è troppo forte.
Roma mi manca.
Eh? Roma mi manca.
E che ti manca di più?
A me mi piace di fare le passeggiate a Piazza di Spagna, a Piazza Venezia.
E insomma, la nostalgia è talmente canaglia che Luciano Gaucci non solo è tornato in Italia, e lo saluto, buonasera.
Buonasera a voi.
Ma vuole addirittura tornare nel calcio. Quando lei tornò in Italia, Gaucci, qualche mese fa, disse no, nel calcio basta, mi sono scocciato, adesso vuole comprare il Torino. Ma come?
No, io ho detto voglio tornare nel calcio, ma non immediatamente. Adesso devo guardare bene la situazione, mi devo ambientare, di nuovo riambientare.
Sì.
E poi senza fretta, se capiterà l'occasione, ne faremo tesoro.
Ma a Torino sono un po' agitati. Lei
ma che Torino? Non
no,
è
una fregnaccia.
Questo non è Torino, è per dire Torino. Voglio dire, una squadra per poterla prendere ci vogliono tante condizioni. Prima di chi la vende, poi sì. Chi la vende, se la vende a prezzo giusto, poi se sta nella categoria giusta. Ci sono tante
cose. Ma insomma, perché è stato evocato il Torino? Perché
Torino,
lei
Verona.
Perché hanno parlato del Torino allora?
Senza fretta, capisce?
Ma perché hanno parlato del Torino? L'ha detto lei, il Torino è una squadra che mi piace, no?
Il Torino potrebbe essere una piazza, il Verona un'altra, però ripeto, adesso è tutto prematuro per parlare di questo quando ancora non ci sono i presupposti.
Senta, ma insomma, alla fine cosa viene fuori da questa vicenda, così, da queste voci? Che non si può stare senza calcio, alla fine. Lei ha il sangue, ha il calcio nel sangue, nel cuore, o no?
Soprattutto io ho lavorato una vita. Quando mi capiterà l'occasione, tra un anno, tra due anni, se ci saranno le occasioni giuste, potrei fare qualcosa di questo genere.
Ma non è bastato tutto quello che è successo, il Perugia, i fallimenti, i guai, eccetera, Santo Domingo.
Una cosa che quando si litiga con il potere succedono queste cose, poi dopo passa tutto e si ritorna come prima.
Dunque lei non è stanco nonostante le batoste che ci sono state?
No, ma che batoste?
Un po' sì, questo. Insomma, certo il suo esilio era un esilio un po' dorato, dicevano, però comunque.
Sì, d'altronde che vuole fare adesso? Quello che è stato, chi cade e si rialza non è caduto.
Senta una cosa, Gaucci, so che lei sta mangiando adesso perché sento.
No, mi dica.
Ma ho letto ieri, insomma, la cosa mi ha un po' preoccupato, che il suo famosissimo castello, dove una volta lei addirittura invitava.
Assolutamente ricordo, no, non è niente.
Va all'asta, come no? C'è un'agenzia ANSA qua.
No,
il famoso castello di Torre Alfina all'asta.
Assolutamente no.
No.
No, è tutta una montatura.
Ma come una montatura? L'agenzia ANSA.
Adesso la vedrà dopo domani.
Non è così.
Domani.
Ma chi c'è in questo castello adesso? Lei dove abita quando è in Italia? Non mi voglio fare gli affari suoi.
A Roma,
ha una casa a Roma sua?
Sì.
Però nel castello chi c'è a Torre Alfina?
No,
è chiuso.
È stato un sequestro conservativo che non ha nulla a che fare con tutte le altre cose, perché il castello è una cosa diversa, è una proprietà privata che non c'entra niente con tutto il resto.
Però comunque è chiuso adesso, c'è stato un sequestro, è chiuso.
No, ma questo adesso andrà via tra breve.
Vabbè, lei dice che risolverà tutto, ma siccome ieri ho letto...
Se ne accorgerà tanto.
No, per carità, io mica voglio che gli tolgano il castello di Torre Alfina, per carità.
No.
Sai che faccio il tifo per la rovina
non
delle persone.
Possibile.
Non è possibile, dice lei. Ho letto ieri, non mi ricordo dove, in un sito, che c'è un elenco anche di opere che sono all'interno del castello. Che roba ha dentro questo castello di Torre Alfina, lei?
Niente, lì nessuno ha toccato niente.
Ma che roba c'è? Roba importante, roba seria, roba di valore?
Certo, quadri, sculture, opere d'arte, c'è tutto, non è che nessuno può toccare niente.
Senta, ma un po' di nostalgia invece al contrario di Santo Domingo, quelle acque meravigliose, un paese dove lei diceva non c'erano regole, si poteva guidare anche
adesso,
a 200 all'ora.
Adesso no, perché mia moglie sta aspettando un figlio, quindi aspettiamo che possa arrivare l'evento, poi in estate ci andremo.
Ah, un figlio da sua moglie che è di Santo Domingo.
Già era.
È di Santo Domingo lei?
Sì, esatto.
È di Santo Domingo. No, a quanti anni fa un altro figlio? Gaucci, lei è micidiale?
Ho 70 anni, ma questo non significa niente.
No, certo, assolutamente no. A proposito, siccome sua moglie è di Santo Domingo, la voglio fare entrare dentro una polemica di questi giorni. Lei la parola negro la utilizzerebbe oppure no?
La parola?
Negro, la parola negro la utilizzerebbe oppure no?
La parola?
Negro.
No,
è un insulto.
Di colore, io direi di colore.
Di colore, è un insulto negro, no, è un insulto.
È
un insulto.
Negro, è un po' un insulto, secondo me sì.
È un po' un insulto. Lo dice.
È un dispregiativo.
Va bene, la lascio alla sua cena, sento rumore di piatti, rumore di piatti.
Comunque, quando volete poi ci risentiamo, va bene?
Va bene, grazie.
Tante 20, care cose, buonasera.
20 e 24, collegamento da casa Gaucci, che ci ha annunciato Luciano Gaucci che aspetta un figlio. Aspetta un figlio a 70 anni, così ha detto, non vi stupite, che ridete dall'altra parte, è così, aspetta un figlio, Luciano Gaucci, perché che problema c'è, a 70 anni non si possono fare figli, ha voglia. Borghezio, Roberto da Latina, mi dicono qua, ho solamente scritto Borghezio, che ci vuole dire su Borghezio? Roberto, buonasera.
Buonasera, Luciani, sono Roberto, ci eravamo già sentiti in occasione della...
Vabbè, lasci perdere, Roberto, mi dica.
Allora, niente, siccome ho sentito l'intervento di Borghezio quando diceva che lui non ha mai chiamato nessuno Terrone, lui la parola Terrone non l'ha mai utilizzata, c'è un sito ho fatto in tempo ad aprire un sito per leggerglielo se mi consente,
sì,
dove Borghezio giudica i meridionali una razza inferiore, è di agosto 2008, 20 agosto 2008, e dice ancora, le medaglie d'oro alle Olimpiadi dimostrano la superiorità etnica padana, hai capito?
Ho capito Roberto, ma
dire queste stupidate,
andare a raccogliere tutte le dichiarazioni di Borghezio... E uno si perde, no? Lei fa bene a ricordarlo.
Come dice, faccio bene, no?
E certo.
Naturalmente poi a risposta c'è chi appunto ha avuto il coraggio di rispondere e il buon senso di rispondere, che praticamente sono stati eliminati tutti, per esempio alle Olimpiadi a nuoto e ha vinto un tunisino, no? Per dire. Quindi voglio dire, è un altro ancora che dice siamo tutti italiani alle Olimpiadi, veneti, calabresi, eccetera, eccetera. Quindi Borghezio farebbe bene a curarsi della malattia che c'ha.
Va bene.
E non posso dire in diretta, gliela dirò quando dovesse capitarmi di incontrarlo.
Va bene, Roberto, non mettiamo carichi da 90 su frasi assurde dette da Borghezio. E lei fa bene a ricordarle, per carità. La ringrazio. Luigi da Pisa, buonasera. Mi dica, Luigi.
Mi piace sempre l'intervento dell'imbervito di Pisa, comunque va bene così. Senta, io volevo dire una cosa, ma qui ci si meraviglia delle retromarce di Berlusconi di questi giorni. A parte come faceva due giorni fa a non sapere che non c'erano i soldi per fare quello che lui cantava due giorni fa, perché questo non lo può raccontare, è uno. Poi, se vogliamo fare tutte le frenate fatte nei vari governi Berlusconi, comprese le ultime promesse elettorali, che lei dice le promesse elettorali non contano, però se con le promesse elettorali si vincono tre elezioni, forse un pochino contano. E quindi le famose province da abolire sono sempre lì. E nonostante hanno fatto una finanziaria solo 12 giorni fa, dove volevano abolire il 20%, il 30% dei consiglieri provinciali, comunali, sono passati solo 12 giorni e hanno già annullato quella cosa. Però nell'elettorato di centrodestra, purtroppo, rimangono i flash che questo signore riesce a impressionare nella mente dei suoi elettori.
O forse non sono credibili dall'altra parte, Luigi. Io non ho la sua teoria, non ho.
Sono la sua frase, sfondo la porta aperta, che di là non sono credibili.
No,
va bene,
ma
il
problema
fossero credibili.
È appunto uno, queste contraddizioni farebbe. Va bene smascherarle, però poi.
Purtroppo. Il masochismo della sinistra ormai è fondamentale in Italia, la conoscono tutti, quindi riescono a farsi del male anche quando sono vincenti, quando sono nei momenti fortunati. Però, come diceva lei prima, purtroppo i governi italiani non riescono a calare le tasse né quando ci sono le vacche magre né quando ci sono nemmeno
certo,
delle grasse.
Ma guardi che questa roba qua del taglio degli enti locali, di cui domani mattina si occuperà la trasmissione di Oscar Giannino, cioè del numero dei consiglieri provinciali, comunali, eccetera, il rinvio è una cosa clamorosa, perché era stata annunciata in pompa magna, in realtà poi con un accordo con l'ANCI, con gli enti locali, dice no, beh, poi adesso ci sono pure le elezioni, quest'anno non si può fare, facciamo l'anno prossimo, anzi l'anno prossimo lo faremo ancora più corposo, poi bisogna vedere che succede l'anno prossimo naturalmente. Bene, siamo qui alle 20.32, 800 24 0024 per l'ultima parte, ma insomma siamo ancora qui, non andate via, della Zanzara, con i titoli del TG2, ricordandovi sempre il numero per intervenire, il numero verde 800 24 0024, e insomma riprenderemo in filo diretto con gli ascoltatori tra pochissimo. TG2 prima.
Più di 100.000 morti ad Haiti, devastata dal terremoto, coinvolto un terzo della popolazione, testimonianze sconvolgenti, la terra si è aperta, è stata la fine del mondo. Forse un italiano tra le vittime, la Farnesina 60 in salvo, la capitale Port-au-Prince presso è cancellata, allarme e primi soccorsi scattano via internet, aiuti anche dall'Italia. Berlusconi, impossibile per ora con la crisi ridurre le tasse, tempi lunghi per la riforma fiscale e sulla giustizia gli attacchi di certi PM, peggio dell'aggressione di Tartaglia. Una centrale di spionaggio all'interno della direzione investigativa antimafia a Napoli, inchiesta della procura, agenti avrebbero acquisito notizie riservate per conto di privati. Intervista del TG2 al rabbino capo di Roma Riccardo Di Segna, la vigilia della visita del Papa alla sinagoga, dissenso sulla beatificazione di Pio XII, ma la visita è un messaggio di amicizia al di là delle incomprensioni. Sofia Loren e Penelope Cruz, regine del cinema per Nine, il film ispirato a 8 e mezzo del grande Federico Fellini, presentato oggi in anteprima a Roma.
Va bene, andiamo ad Arezzo da Guido, buonasera. Pronto? Guido, mi sente? Non mi sente. Augusto, provincia di Firenze, sempre Toscana. Augusto, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Volevo intervenire su due fatti. Uno sul Borghezio, quando dice non offende nessuno. Beh, detto, il problema evidentemente può essere anche soggettivo, ma tutte le volte che fa il saluto buona Padania si mette nettamente in contrapposizione col senso dell'Unità d'Italia. E per chi insomma è convinto della necessità di questa unità, questa affermazione è un'affermazione a carattere secessionista, che suona secondo me offesa non tanto per i vivi come il sottoscritto, ma soprattutto per coloro che si sono onestamente, perché chiaramente ci saranno stati anche degli interessi, onestamente si sono anche immolati per questa unità.
Lei insomma si sente offeso per l'Unità d'Italia dalle frasi di Borghezio, ma insomma non è la prima volta che qualcuno ci chiama quando Borghezio interviene e dice viva Padania, viva Padania, che dice esattamente, dice buona Padania. Va bene Augusto, la ringrazio. Luca da Ravenna, buonasera.
Sì, salve, buonasera.
Io francamente me ne frego del modo in cui Borghezio saluta la nostra trasmissione e me ne frego anche del fatto che sia indipendentista, tanto la Padania non esiste, per cui l'indipendenza della Padania non ci sarà mai, per cui mi sembra un non problema. In ogni caso, Luca, dica.
Sì, sono qua, Luciani. Volevo in maniera molto semplice fare una piccola riflessione sul discorso del boicottaggio in Sicilia. Per come è stato presentato sono totalmente d'accordo con lei, è abbastanza una cosa ridicola. Credo che però se questo ha altre finalità, come è successo in passato, meramente economiche, quindi fare qualche danno a qualcuno pur di far valere i propri diritti, forse ha un senso. Mi riferisco, qualche tempo fa ci fu una situazione sul latte per bimbi, non so se ricorda, che costava tantissimo e si boicottarono alcune case e alla fine queste case scesero coi prezzi. Quindi se diciamo c'è un aspetto economico della faccenda, quindi cercare di far tornare la Fiat sulle proprie idee, forse ha un senso. Se ha il senso è quello di fare del danno a tutti, sono d'accordo con lei, è una scemata. Però se
posto che sia positivo far ricredere la Fiat.
Certo,
cioè,
certo,
non
certo,
è mica detto certo, che la soluzione migliore sia quella di mantenere certo un impianto che nell'ordine del...
Dal nostro punto di vista ha ragione lei, dal punto di vista di chi perde il lavoro è chiaro che ha sempre questo è chiaro. Io la penso come lei, sono un imprenditore, ho la stessa identica situazione sul discorso della marginalità, eccetera. Però se mi calo nei panni di chi perde il lavoro, ogni gesto estremo che possa puntare a far tornare la fila sui propri passi ha senso. Estremo in questo senso, chiaramente.
Sì, sì, ho capito benissimo. Di Pietro a 8:30, il titolo è Di Pietro contro il partito dell'amore.
Guarda caso, il giudice di primo grado sbaglia soltanto se condanna, se assolve non può sbagliare. La Costituzione, in ogni paese civile, in ogni Stato di diritto, dice devi dare una doppia possibilità all'imputato, ma anche allo Stato, di controllare se le prove d'accusa, a carico o a discarico, siano, diciamo così, il più possibile giusto o meno. Quattro occhi vedono meglio di due. La Costituzione italiana non prevede quel che dice Berlusconi e quindi è incostituzionale, oltre che ingiustificato, perché non c'è la possibilità.
Ma cosa vuole ottenere il Presidente del Consiglio?
Che se viene condannato qualcuno o qualche amico suo, può andare in appello per vedere di essere assolto. Se viene assolto, non può essere chiamato in appello perché me la so scampata.
Va bene, insomma, adesso cercheremo di approfondire
il ragionamento. Si sta parlando della proposta, diciamo, di una delle frasi di Berlusconi di oggi, in cui ha detto quando c'è l'assoluzione non si dovrebbe poter ricorrere in appello. Fu l'inappellabilità delle sentenze di assoluzione, credo, una legge votata e poi dichiarata incostituzionale, se non sbaglio, negli anni scorsi. Dove andiamo? Carlo da Roma, buonasera Carlo. Poi buonasera. Sentiremo un nuovo editoriale di Minzolini preso dal TG1 di questa sera, il direttore Augusto Minzolini. Carlo, prego.
Buonasera, dottor Cruciani. E a proposito di Termini Imerese e dell'assessore, devo dire che sono d'accordo con lui su un piano emotivo e su un piano razionale. Sul piano emotivo io rivendico il diritto, se un supermercato mi licenzia mio figlio che ci lavora, io mi rivendico il diritto, io e la mia famiglia, di non comprarci più nulla.
Beh, ma lei è libero naturalmente di non comprare più nulla in quel supermercato, e anche di invitare i suoi amici, i suoi conoscenti,
esatto,
a non comprare più nulla.
Perfetto. Su un piano invece razionale, io credo che la Fiat, nel prendere certe decisioni, faccia dei bilanci.
Sì, ho capito, ma mica hanno, però mi scusi, torno un attimo al ragionamento precedente. Non è che hanno licenziato il figlio dell'assessore?
No, che c'entra? Intendo se io sono la mamma Sicilia, allora mettiamola così. Se a me licenziano mio figlio, io in quel supermercato.
Cioè, l'assessore rappresenterebbe la mamma Sicilia?
Direi di sì.
Prego.
Su un piano razionale, invece, la mamma Fiat ha deciso di fare ha fatto delle scelte basandosi su una serie di considerazioni finanziarie e industriali. Benissimo. Ci metta fra i costi anche questo, il fatto che la Sicilia può anche non pensarla come vorrebbe che la pensasse e magari non comprare più le macchine. Ci metta anche questo conto, poi prenderà le sue scelte. Mi sembra giusto, ma mi sembra giusto che...
Ma cos'è che le sembra giusto? Non ho capito.
Mi sembra giusto che la Fiat faccia l'azienda, ma insomma, guardi, io sono stato a Termini Imerese,
sì,
e ho visto il disastro di un impianto che ha rovinato, insieme ad altri, in realtà, un bellissimo pezzo di costa. Adesso che fa? Chiudono tutto e vanno via? E lasciano così? No, non è possibile che a pagare il costo sia sempre e soltanto la gente, e l'ambiente, in questo caso il futuro della gente. Ci pensino, si facciano i conti e poi decidano, mi pare giusto. Ma noi
ma è quello che in realtà sta avvenendo. Qui stiamo discutendo di un'altra cosa, il fatto che può servire o no, secondo la mentalità di quell'assessore, fare un boicottaggio dei prodotti Fiat in Sicilia, come invita, ripeto, a fare quell'assessore. Secondo me è una stupidaggine, non so.
Ho capito, secondo me, mi perdoni, non lo è, perché costringerà la Fiat a mettere nel bilancio anche questo. Può darsi che troverà un'altra soluzione che sia un pochettino meno costosa per la Fiat che non questa. Tutto qua.
Va bene Carlo, la ringrazio.
Grazie a lei.
Andiamo in Sicilia, a Ragusa. Giuseppe, buonasera.
Buonasera dottore, ascolti, io volevo fare una precisazione in merito all'affermazione del senatore Colli. E per quanto riguarda il senso di cannibale,
Torri.
Che appunto mette le manette o che ferma uno straniero.
Ho capito, dica.
Io semplicemente volevo dire che non si è dato importanza al discorso che chiunque viene fermato da un pubblico ufficiale, da un poliziotto, o se il poliziotto entra in un'abitazione, o chiunque esso sia fa, diciamo, un atteggiamento di controlli, chiunque esso sia, chiunque italiano o persona, si dovrebbe attenere a dei modi civili e non di andare contro il pubblico ufficiale.
Sì, no, nel caso di Via Bellerio nel 96, Giuseppe, ci fu tutta una discussione che era soprattutto politica sulla legittimità di quella perquisizione, l'ufficio di Maroni, di un deputato, non si può perquisire, la vicenda arrivò in Cassazione, insomma le solite commedie all'italiana.
Sì, sì, no, sono d'accordo con lei.
Io sono sulla sua linea, cioè quando c'è una perquisizione da parte di pubblici ufficiali uno non è che fa resistenza passiva, come sì, ha detto Borghezio.
Io semplicemente che non ero d'accordo sul senatore Colli che diceva che appunto è più doloroso un morso nell'orecchia che non sulla caviglia.
Scherzavamo.
No, è un modo sbagliato di reagire.
Vabbè, lo do per scontato, Giuseppe. Ecco, si scherzava intorno a questa differenza perché lui aveva definito cannibale il nigeriano e certamente non definirebbe cannibale il ministro degli interni. Va bene, grazie. Minzolini, ho detto, su Craxi, un capro espiatorio e uno statista, sentite. Minzolini.
Craxi, della sua figura si discute molto. C'è chi vorrebbe dedicargli una strada e chi si oppone. Chi lo considera un grand'uomo e chi un mezzo delinquente. È arrivato il momento di guardare la sua vicenda con gli occhi della storia. Craxi è stato trasformato nel capro espiatorio di un sistema che era stato l'ultimo residuo della guerra fredda. Una democrazia costosa permise al paese di restare per 50 anni nel mondo libero. Da un lato i partiti che governarono la prima repubblica con i loro pregi e difetti, dall'altro il più grande partito comunista occidentale con i suoi rapporti con l'URSS. Con la caduta del muro di Berlino, per il solito paradosso italiano, i vincitori, quelli che erano sempre stati dalla parte giusta, invece di ricevere una medaglia furono messi alla sbarra. Basti pensare che il reato portante di Tangentopoli, cioè il finanziamento illecito ai partiti, era stato oggetto di un'amnistia appena 2 anni prima. Un colpo di spugna che preservò alcuni e dannò altri.
Questo è Minzolini che poi prosegue, sentite.
La verità è che ad un problema politico fu data una soluzione giudiziaria. E l'unico che ebbe il coraggio di porre in questi termini la questione, cioè Craxi, fu spedito alla ghigliottina. Per questo Craxi non volle mai vestire i panni dell'imputato. È di quegli anni il vulnus che alterò l'equilibrio nel rapporto tra politica e magistratura. Un vulnus che per quasi un ventennio ha fatto cadere governi per inchieste che spesso non hanno portato da nessuna parte. E che ha lanciato nell'agone politico i magistrati che ne erano stati protagonisti. E già per questo avrebbero dovuto dimostrare di non essere di parte. Ecco perché non ha bisogno di nessuna riabilitazione l'uomo che, accettando coraggiosamente da socialista e riformista gli euromissili, contribuì insieme a Reagan e a Papa Wojtyła a mettere in crisi l'URSS, che disse di no agli americani nella crisi di Sigonella e affrontò il referendum sulla scala mobile. Il destino di Craxi, la sua carriera fatta di luci e di ombre, è comune a molti dei grandi personaggi di quel periodo complesso. Addirittura Helmut Kohl riunì le due Germanie e poi finì sotto processo. Ma per la storia Craxi va già ricordato oggi come uno statista.
Craxi, statista, non ha bisogno di alcun riconoscimento, dice il direttore del TG1 Minzolini, e sicuramente se ne discuterà. E in più avete sentito a proposito di Tangentopoli, insomma tutto il ragionamento di Minzolini al direttore del TG1. C'è il traffico, però sentirei prima un ascoltatore già da diverso tempo in attesa, Antonio da Padova, poi Giorgio da Torino e altri. Antonio, prego.
Pronto?
Dica.
Non sono da Padova.
È uguale, è uguale.
Tanto. Senta, dunque, volevo dare una...
Da dove ci chiama?
Mi chiamo dalla provincia di Firenze, ma in questo momento
provincia
sono
in Versilia. Sì.
Volevo dare una definizione molto semplice di razzismo.
Sì.
Allora, il razzismo è quando si attribuisce una qualità negativa di un individuo o di più individui ad una razza. Se lei prende, non so, gli ingegneri, non so, gli avvocati possono essere i soci. Se lei dice gli avvocati sono i soci, non fa razzismo, fa qualunquismo, perché dice sono gli avvocati e i soci non i soci.
Sì.
Se lei poi dice i meridionali sono fannulloni, già comincia ad andare verso un'ipotesi che comincia a attribuire una qualità di alcuni o dovente dipendente dalla società, dalla problematica, eccetera, già ad una categoria che non può essere ancora identificata con la razza. Ma nel momento in cui dice gli africani sono poco intelligenti oppure quelli di colore, i gialli, eccetera, li attribuisce ad un'etnia, ad una razza, cioè come se le qualità negative di alcuni individui disperati,
certo,
eccetera,
certo,
fossero legate al patrimonio genetico.
Dunque.
Quindi bisogna stare molto attenti quando noi ci esprimiamo, perché se generalizziamo e attribuiamo qualità negative alla razza facciamo razzismo, se invece generalizziamo e attribuiamo delle qualità negative non a una razza ma a una categoria facciamo...
No, ma non c'è dubbio, infatti il mio ragionamento è molto semplice applicato ai fatti di Rosarno, non è perché uno prende un fucile sbagliando, naturalmente dovrebbe essere punito se veramente spara proiettili di plastica nei confronti degli extracomunitari neri o negri che dir si voglia, sia di per sé un razzista, magari è solamente un cretino, un delinquente, non necessariamente un razzista. Bene, siamo quasi in conclusione e vorrei da Antonio che ci chiama, da dove esattamente? Provincia di Firenze, se non sbaglio, sì. No? Anche se si trova in Versilia in questo momento, una risposta più o meno alla piccola provocazione, alla cosa che ho detto prima.
Sì. Allora, la risposta è questa, cioè secondo me se gli episodi diciamo relativi a Rosarno, io sono calabrese trapiantato in Toscana, non sono episodi di razzismo nel secondo questa definizione, perché sono legati non al fatto che queste persone erano di razza, ma perché stavano lì e avevano un rapporto al territorio verso la popolazione eccetera. Diventa razzismo quando si estende a tutte le persone di colore, indipendentemente dal loro comportamento, un atteggiamento di diffidenza, o quando poi la deportazione, fra virgolette, quella che è stata così accusata, viene allargata a tutte le persone che hanno un colore, cioè indipendentemente se loro si sono comportati in un modo o in un altro.
Insomma, adesso anche l'utilizzazione della parola deportazione di questi giorni mi sembra esagerata.
L'ho fatta fra virgolette perché è stata citata.
Vabbè, Antonio, guardi, la devo lasciare perché ci sono altri ascoltatori, però vorrei citare, io l'ho fatto all'inizio della trasmissione, l'articolo di oggi di Luca Ricolfi sulla Stampa. Più si raccolgono testimonianze e indizi, più difficile diventa spiegare tutto con l'andrangheta, col razzismo, col coraggio civico antimafioso degli africani. Abbiamo sentito anche questa. Quel che è successo a Rosarno è difficile da inquadrare perché i torti e le ragioni sono tremendamente ingarbugliati, ma anche perché continuiamo a pensare solo ai torti e alle ragioni di due comunità che si sono scontrate violentemente e non alle responsabilità delle istituzioni che su quelle comunità avrebbero dovuto vigilare. Eppure questo è il nodo centrale, soprattutto questo è la dimensione nazionale del problema. Cioè, il problema è che qui c'è qualcuno che doveva intervenire, tutti sapevano quello che c'era, l'illegalità, il lavoro nero, le condizioni di vita, e nessuno è intervenuto. La realtà è questa, c'è un paese di chiacchiere spesso e di situazioni che convengono a molti e non vengono risolte alla radice. La ringrazio, andiamo con interventi più veloci. Giorgio da Torino, buonasera.
Sì, buonasera. Senta, io volevo soltanto specificare per quanto riguarda il discorso delle imposte che non si possono più ridurre e che non ci sono più denari per poter aiutare diciamo, i cittadini italiani, sulla questione che riguarda il Senato e la Camera. Quindi quando loro praticamente hanno delle rendite pari ai nostri incassi paragonabili a certe cifre abbastanza elevate, noi dovremmo pagare un 43% di indicizzazione IRPEF. Loro invece pagano il 15-17%. Se vogliono veramente aiutare gli italiani, perché non possono partire di lì aumentando per esempio anche loro l'IRPEF al 43% come paghiamo noi? Sarebbe una cosa giusta, visto che c'è un'uguaglianza, una democrazia, dovrebbe essere una cosa certamente valutata.
Guardi, è la seconda telefonata che stasera ricevo su questo tema, cioè dire sulle tasse dei parlamentari, magari domani ci investiamo qualche minuto perché evidentemente è un qualcosa di molto sentito. La ringrazio. Giacomo da Lucca, buonasera.
Buonasera a lei.
Dica.
Io la chiamo la molla che ha fatto scattare la telefonata stasera invece che altre sere, appunto, che la marcia indietro che ha fatto Berlusconi
sul taglio delle tasse.
Sul taglio delle tasse, ma la telefonata mi è scattata quando ho sentito io chiamo da Lucca e c'era un ascoltatore che ha chiamato da Lucca e ha detto che insomma secondo lui Berlusconi ha avuto l'onestà di dire che questa cosa non si poteva fare.
Sì.
Ora evidentemente Berlusconi appartiene a una classe politica nuova che non è la classe politica probabilmente di tanti anni fa, dove qualcuno, qualche personaggio pubblico e politico di così importante spessore, quando diceva qualcosa la diceva con una...
non si dicevano direttamente, insomma.
Ecco, ma soprattutto dico questo, ma Berlusconi è rientrato ora, dopo quello che è successo, e ha detto abbiamo lavorato, se non sbaglio addirittura, mi sembra che abbia detto in una delle sue dichiarazioni, abbiamo lavorato con Tremonti per portare a due le aliquote.
No, veramente, cioè, ha parlato di riforma fiscale, non ha parlato in particolare di due aliquote. Poi è stato attribuito a Berlusconi anche questo, ma va benissimo. Cioè,
ma, probabilmente il fatto è che poi questa è la prima cosa, quindi volevo essere veloce. Dico, la cosa che mi stupisce è il fatto appunto di aver detto abbiamo lavorato, e questo, quando io dico io ho lavorato su qualcosa, io ho progettato, io ho studiato, no, nel mio piccolo, vuol dire che io insomma mi sono messo lì e ho verificato la possibilità di, e quindi ha fatto un annuncio importante. Quindi dire una cosa del genere e poi dire no, non ci sono i soldi, mi lascia perplesso, no? Ma è nello stile di Berlusconi, e quindi va bene, è un
veramente annuncio. Io la penso in modo diverso. In questo caso abbiamo riferito dalla contraddizione abbastanza chiara, e dunque della retromarcia, l'abbiamo chiamata così. Però guardi che il Berlusconi che dice non si possono abbassare le tasse è una novità assoluta dal punto di vista anche comunicativo. Gli costerà anche qualcosa, lo sto vedendo e sentendo dalle telefonate, eccetera. Domani ci sarà il titolo dei giornali: Berlusconi, non possiamo abbassare le tasse. Insomma, per Berlusconi non è proprio una cosa meravigliosa. Luca da Firenze, buonasera.
Salve dottor Cruciani, buonasera. Dica. Io volevo intervenire a riguardo dei commenti su Termini Imerese.
Sì.
Niente, sono rimasto ancora una volta perplesso, anche se non troppo, perché purtroppo si nota, nelle telefonate degli ascoltatori che ho sentito, che c'è questo egocentrismo classico italiano, in cui non si cerca di capire come mai un'azienda privata, che è anche una delle più grandi aziende d'Italia, che con onestà e con semplicità dice che ha un'esigenza, che è quella di purtroppo eventualmente dover chiudere uno stabilimento così importante come quello di Termini Imerese, ecco, non si va a pensare quali possono essere le alternative, non si va a pensare quali possono essere i motivi che conducono un'azienda così importante a dover fare una scelta che è anche così dolorosa.
No, ma adesso al di là della valutazione sulla Fiat, Luca, molti interventi che ci sono stati questa sera hanno detto la Fiat, gli abbiamo dato un sacco di soldi, lo Stato non si può permettere di chiudere Termini Imerese, e allora fa bene l'assessore a non so che cosa, alle politiche sociali del Comune di Palermo, a sostenere l'idea di un boicottaggio dei prodotti Fiat. A me ha sorpreso molto sentire queste posizioni oltransiste nei confronti della Fiat, perché poi insomma sulla vicenda Fiat ci sarebbe molto da discutere, naturalmente è una vicenda complessa, gli aiuti, quando, come, gli anni, gli ultimi anni con Marchionne, le sovvenzioni, come dire, non ci sono solo per la Fiat, soprattutto non ci sono solo in Italia, insomma è un discorso molto complicato che certamente non può essere tagliato di netto come ha fatto l'assessore palermitano. Gabriele da Bergamo, andiamo verso la conclusione velocemente.
Una riflessione sulla riforma fiscale,
sì.
È fattibile oppure no?
Avvicini la bocca al microfono, non so a che cosa, al telefono, perché sennò sentiamo male. Gabriele, dica.
Una riflessione sulla riforma fiscale, se è fattibile oppure no,
sì,
in un momento di crisi. È fattibile a parità condizione che non diminuisca il gettito,
oppure
in condizioni di diminuzione del gettito si diminuisca di pari passo la spesa pubblica.
La spesa pubblica, lei ha perfettamente ragione, Gabriele.
Quindi è la volontà di farlo oppure no, anche perché comunque non dimentichiamolo che la nostra condizione fiscale, prelievo fiscale, oggi non è equo perché il meccanismo delle deduzioni, il meccanismo dell'abbattimento dell'imponibile non permette la medesima accessibilità in base alle fasce di reddito. Quindi non è il problema delle fasce di reddito, che è il meccanismo di calcolo più semplice, è la questione di volerlo fare, di voler intervenire sulla spesa pubblica, e lo si può fare anche in un momento di crisi. Se mi permette rapidamente un'altra riflessione.
Non c'è tempo però, Gabriele, non c'è tempo, no, vabbè, vada, qualche secondo.
Ok, qualche secondo. È la correlazione tra gli indici di gradimento del Presidente e quando lui sta zitto, nel senso che secondo me il massimo dei suoi indici di gradimento è quando non fa gli interventi.
Non lo so, Gabriele, su questo secondo me lei, bisogna vedere che tipo di interventi, naturalmente. Questo non lo so se gli porta voti, francamente, vedremo anche domani i giornali e come la televisione affronta questa giravolta. Quella che qualcuno chiama giravolta, noi la chiamiamo giravolta e ce ne freghiamo, ma abbiamo concluso. Ci sentiamo domani con la Zanzara 18:30. Ciao.